Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Locatelli a tutti i costi, la formula giusta per il centrocampista del Sassuolo. Dragusin, Fagioli, Correa, tre le alternative come contropartite. Soldi più un giocatore? E questa la formula per arrivare a Locatelli, a quale costo? Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia con Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Ad ogni costo, sicuramente non low cost, perché Locatelli ha fatto molto bene col Sassuolo, sta facendo molto bene con la nazionale. Su di lui ci sono gli occhi della Juve soprattutto, ma di tantissimi altri club. Precedenza ai bianconeri, questa è la sensazione, ma più che la sensazione sono anche
sì, le parole, l'intenzione
del, l'intenzione del giocatore e di Carnevali. Insomma, conosciamo tutti l'ottimo rapporto tra lo stesso Carnevali e la Juventus. Detto questo, bisogna trovare una formula che soddisfi tutti, che soddisfi la Juve, che soddisfi il Sassuolo e soddisfi anche il giocatore. Ci si sta lavorando, sodo, da diverse settimane. Ieri possiamo dire che la trattativa è entrata nel vivo, possiamo dirlo, lo diciamo.
Da ieri sì.
Sì, da ieri ufficialmente il primo vero incontro.
La pista è calda, caldissima.
Face to face, perché prima contatti telefonici ce n'erano stati. Ieri si sono visti Cherubini e Carnevali a Sassuolo, hanno iniziato a impostare probabilmente, diciamo che non sembra ancora imminente la chiusura, però le sensazioni sono buone, hanno iniziato a impostare i parametri di questa trattativa. Ecco, da capire chi sacrificare sul piatto per arrivare a Locatelli, perché si lavora in questo senso. La valutazione del Sassuolo la conosciamo, sono 40 milioni, la Juve è pronta a offrirne 30 cash, eventualmente poi crescendo di qualche milione, inserendo dentro un giovane. La Juve vorrebbe inserirne uno, il Sassuolo sta un attimo facendo delle valutazioni. Piace Dragusin al Sassuolo, ma attenzione anche a Felix Correa e Fagioli, due altri giovani molto promettenti.
Fagioli che...
Però Fagioli Allegri, secondo me, il veto lo mette, perché è un suo pupillo, ne aveva parlato in tempi anche non sospetti, per nulla sospetti, quando lo conoscevano in pochi. Adesso Fagioli è conosciuto molto anche dai tifosi juventini, che lo aspettano, aspettano e sperano di vederlo in campo anche con la prima squadra. Quindi secondo me su Fagioli probabilmente Allegri si opporrà. Gli altri due, comunque, anche Felix Correa è un ottimo prospetto, è un buon talento. Bisogna un attimo trovare l'incastro giusto per permettere a Locatelli di realizzare i suoi sogni, perché uno dei suoi sogni da quando è ragazzino è vestire la maglia da Juventus.
Allora, i ben informati dicono,
cioè,
che
non noi, no scherzo, dicono anche che, noi
per non essere autoreferenziali, dicono che appunto il preferito per quanto riguarda il Sassuolo sarebbe un certo Fagioli tra i tre.
Fagioli ha un certo tipo di qualità, Felix Correa ne ha altre, Dragusin è un difensore che ha mostrato tutte le sue doti anche in prima squadra con Pirlo, ha giocato abbastanza. Quindi insomma sono tre giocatori molto diversi tra di loro, con delle caratteristiche diverse, di grande qualità, con qualità diverse.
Andrebbe come caratteristica sostituire,
esatto, sì, Fagioli è quello più simile a Locatelli, chiaramente, sia come ruolo che come proprio reparto. Bisogna capire anche le esigenze del Sassuolo, se ha più bisogno di un difensore centrale, che all'occorrenza può fare anche l'esterno, se ha più bisogno di un Correa là davanti, oppure ha proprio necessità di sostituire un Locatelli che va via con un altro cervello pensante a centrocampo. Allora lì Fagioli sarebbe l'ideale. Anch'io su Fagioli avrei qualche perplessità per quel che ha fatto vedere, per quel che dicono di lui sia alcuni giocatori che hanno giocato con lui che anche alcuni vicini, alcuni dello staff delle giovanili bianconere. Ne parlano tutti molto molto bene, quindi io avrei un attimo di difficoltà a separarmi da Fagioli, forse un pochino meno da Dragusin e da Correa, posto che, per evitare anche errori alla Romero, errori di valutazione più che errori, sarebbe in ogni caso meglio inserire una clausola almeno di pareggio dell'eventuale offerta di rivendita, che non è una,
certo,
recompra,
una prelazione,
ma una specie di prelazione. Nel caso in cui poi il Sassuolo dovesse rivenderlo tra tre anni, la Juve potrebbe pareggiare l'offerta più alta e accaparrarsi di nuovo il giocatore. Anche perché ci sono tanti giocatori, e non lo scopriamo oggi, però ogni tanto è giusto anche, no, riscorrere delle liste, rivedere giocatori come Ken, come Spinazzola, che stanno facendo molto molto bene altrove, e un po' di rammarico per quelle operazioni magari c'è. È chiaro che a quelle cifre in quel momento uno ci pensa bene, però magari col senno del poi, giocatori soprattutto giovani di prospettiva, lasciarli andare è sempre un peccato, perché poi ne trovi uno che esplode e lì è un vero peccato.
Faccio un ragionamento molto ampio. Mm-hmm. Allora, in termini prettamente legati alla, alla tattica, al ruolo, quello che peserebbe meno è Fagioli. Sì. Prendi il centrocampista, certo, e dai il centrocampista. Però avresti il rammarico di non poterlo eventualmente sfruttare nella sua esplosione, visti anche i rapporti con Massimiliano Allegri, sì, questo ascendente che ha l'allenatore toscano nei confronti del centrocampista, che probabilmente per caratteristiche è anche più regista, sì, rispetto a Locatelli.
Sì, decisamente più regista. Poi sai, è ancora a quel livello in cui può ancora, ancora cambiare
acerbo,
certo, modo, però le indicazioni che dà sono più da regista che da mezzala, sicuramente.
E questo è un ragionamento. L'altro è paradossale, la Juventus si è accorto di attaccanti. Felix Correa, che è un attaccante, però è un attaccante, un trequartista,
sì,
avanzato,
esatto, anche lui non è proprio un centravanti.
Lì c'è grande abbondanza in quella zona del campo, però non c'è tanta abbondanza in avanti. La Juventus, sì, quest'anno, non ce lo dimentichiamo mai, ha sfoggiato la dicitura attaccante nella lista dei convocati,
sì,
cosa da non rivedere mai.
Cosa che è meglio evitare, soprattutto se stai giocando su tre fronti, come ha fatto, ecco, a lungo la Juve, prima di purtroppo di qualche eliminazione, quindi sì. Sono d'accordo su quello.
E Dragusin, quindi peserebbe meno, però se lo consideri un trequartista, Felix Correa, se lo consideri un attaccante, comunque ti potrebbe servire,
sì,
anche in virtù delle liste e tutto quello che sappiamo. Dragusin è un giocatore che ha avuto spazio con Andrea Pirlo, ha fatto comunque, ha un fisico, insomma, ci sono state anche delle difficoltà nell'approntare il rinnovo, sì, tra la Juventus e il giocatore, quello che in prospettiva potrebbe davvero raccogliere un'eredità importante, no? Quella,
sì,
quella lasciata,
forse il più
che
pronto,
verrà lasciata, ecco, da Chiellini e da Bonucci,
sì,
al, esatto, netto del fatto che insomma c'è anche da ragionare su Demiral, l'unico punto fermo di questa squadra è De Ligt, che comunque è un giocatore che ha mercato, quindi in quel reparto, uh-huh, devi fare attenzione perché difensori forti non se ne trovano facilmente. Ecco, come fai sbagli, è evidente. Credo che il peso minore ce l'avrebbe un Felix Correa partente per la Juventus.
Forse sì, forse tra i tre.
In,
sì,
quest'ordine, Felix Correa, questo, dico la mia adesso, uh-huh, Dragusin e Fagioli. Fagioli è quello che anche molti tifosi vorrebbero comunque vedere e rivedere alla Juventus. Come Gianni da Pordenone, anzi, uh-huh, un altro nostro amico che non si firma, Gianni ci chiede, ragazzi, domanda, mi date la vostra Juve low cost? Senza sogni almeno di 15 giocatori.
Oh,
vabbè, ci proveremo.
Interessante,
nel corso della
lo facciamo più tardi perché mi piace, perché è una... è una domanda aderente,
certo,
abbastanza la verità. Non sarà un mercato stellare quello della Juve e quello di tante altre squadre. Abbiamo,
certo,
notato, visto, toccato con mano le difficoltà anche dell'Inter e di altre. Quindi non ci aspettiamo colpi stratosferici. Però ti dico, già uno come Locatelli, secondo me, sarebbe un ottimo colpo
che tanto
per questo
low cost
mercato.
Non è
low cost, sarebbe, è un bel investimento.
È il colpo più importante di questo mercato, poi bisogna capire l'evoluzione.
Dipende.
Della situazione Ronaldo. Per il momento sembra essere con Ronaldo in rosa il colpo più.
Sì,
più
al
più
momento
grosso.
Sì. Intanto, se vuoi, possiamo...
E poi ti leggo Donato da Prato.
Vai.
Tutti i Locatelli che vogliono, l'importante è che non ci tocchino. Fagioli,
ecco,
basta
vedi,
fare gli stessi errori sempre. Un saluto.
È vero. Cioè... Questo sottolinea poi, come diciamo prima, un problema che si è riproposto ciclicamente, ma soprattutto nell'ultimo periodo, con delle cessioni di giocatori che poi sanno. Spinazzola.
E Ken. E Spinazzola.
Spinazzola è un rimpianto perché.
Prima ancora.
L'avevi preso.
Coman.
Vabbè.
Ad esempio.
Esatto.
Devi tornare indietro.
Quei giocatori lì, cioè, di fronte a un'offerta del genere per un ragazzino di 18 anni, è chiaro che tu tendi a darla anche perché è una plusvalenza totale. Però col senno del poi, un Coman che ti faceva 10 anni a certi livelli, comunque non era titolare, subentrato però ieri,
certo,
in pianta stabile, aggregato alla Francia.
Trova,
cioè,
sempre spazio, vince anche qualche Champions.
Esatto, cioè è un vero peccato. Dovremmo fare, non lo facciamo questa sera, lo facciamo poi, però una squadra dei rimpianti.
Sì,
no?
Sempre
abbiamo già fatto
giochino.
Delle cose del genere, però mettendoci dentro Coman, mettendoci dentro... Ken, Spinazzola, ce ne sono tanti. Il mio personale anche Emre Can, anche se in questo momento non sta facendo cose deliranti.
Erling
Haaland.
Però quello è un rimpianto perché non ci
è
sei andato.
È un rimpianto perché non l'hai preso quando avresti potuto e avresti dovuto. Sicuramente. Adesso c'è il Chelsea.
Beh,
che proverà a prendere.
Grandi rimpianti. Cioè, sì, adesso c'è il Chelsea. Si parla anche di Bayern Monaco. Si parla anche di Real Madrid.
Io non mi sono sempre chiesto, ma perché? Allora, Haaland, tu vedevi che aveva qualcosa di diverso, no? Non era semplicemente forte.
Anche Boniperti sbagliò con Maradona. Capita,
sì, però
capita.
Sai cosa mi ha stupito? Che su Haaland hanno sbagliato tutte le big. Ha sbagliato la Juve, ha sbagliato il Real, ha sbagliato il Barcellona. Cioè, una squadra come il Real, o il Barcellona, o la Juve, o il City, uno così deve andarlo a prendere, punto. Non può andare al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund è una grande squadra, ma non è a livello di quelle lì.
Certo.
Cioè, poi lasciamo stare il PSG, che tanto se ne frega abbastanza, i soldi ce li ha, quindi può tranquillamente poi svenarsi successivamente. Però delle squadre che comunque devono fare i conti coi bilanci, come Juve sicuramente, Barcellona abbastanza e anche Real Madrid, lasciarsi scappare un prospetto del genere mi sembra molto strano, in favore poi del Borussia Dortmund. È un errore, sì, un errore, sì. Te lo dicono poi i fatti dopo, ma l'avevi capito subito.
Certo.
Io quando ho visto Haaland ufficiale al Borussia Dortmund, ti ricordi, era un pomeriggio di questo inverno, mi è spiaciuto. Non è che ci speravo tantissimo, però un pochino ci ho sperato. Esatto, e pensavo che la Juve avrebbe quantomeno potuto fare un tentativo serio. In effetti Juve e le altre big hanno lasciato abbastanza campo libero al Borussia Dortmund.
Quando sottovaluti il giocatore, o comunque pensi c'è tempo.
Però ha delle cifre non stratosferiche, cifre stratosferiche per un giovane, però un giovane che ti aveva già fatto vedere quel che ti aveva fatto vedere Haaland, cosa doveva fare di più? Doveva fare 16 gol in una partita, forse ci è andato vicino con la nazionale, però per dire, cioè, aveva già fatto vedere di essere qualcosa di diverso, avresti dovuto prenderlo. La Juve come le altre mi ha un po' stupito questo comportamento, questo lassismo nei confronti di un giocatore che adesso sta facendo la fortuna,
sì, leggerezza,
di tanti altri.
Effettivamente.
Comunque, ricapitolando i tre giovani che sarebbero le possibili, probabili, ipotetiche contropartite a Locatelli, andiamo a vedere un po' le valutazioni. Siamo su Transfermarkt, così ci facciamo anche un'idea. Magari non tutti conoscono nel dettaglio i giocatori dell'Under 23. Félix Correa, qua lo danno alla sinistra. Diciamo che è un attaccante
left winger,
sì, atipico, che può fare il trequartista, può fare il sottopunta, può fare la seconda punta, l'esterno. Cioè, è un attaccante di questo genere, non il centravanti. 2 milioni la valutazione. 20 anni, 2 milioni la valutazione di Félix Correa. È una valutazione buona. È chiaro che forse tra i tre è quello più sacrificabile. Fagioli invece è quello che ha intanto la maglia numero 10. E intanto tra tutti, secondo me, è quello che ha già il sostegno dei tifosi, incondizionato,
sì,
nonostante...
Quasi inspiegabilmente.
Quasi inspiegabilmente, però secondo me i tifosi sperano in il nuovo
Fagioli alla Pirlo.
Il nuovo Pirlo, il nuovo Del Piero. Cioè, c'è una speranza dietro a Fagioli, che magari in Félix Correa, dietro a Correa non c'è. Poi magari Correa diventerà il nuovo Ronaldo. Però in questo momento su Fagioli ci sono moltissime aspettative. Al momento, sempre secondo Transfermarkt, l'età è la stessa, 20 anni, il valore di mercato è anche più basso, 1.200.000 euro. Ci può stare, però forse su Fagioli una valutazione leggermente più alta. Dragosin è quello che ha la valutazione più alta degli altri due, 3 milioni e ha 19 anni. E quello, tra l'altro, tra i tre che ha un pochino più di esperienza, no? Anche in prima squadra, aggregato l'anno scorso pianta stabile, se non erro,
sì,
però a un certo punto faceva parte della prima squadra, ha giocato anche abbastanza. Quindi queste sono le valutazioni. Adesso scorro la lista per vedere se c'è qualche altro giocatore con delle valutazioni maggiori, ma mi sembra che la valutazione più alta è quella di Dragosin. Quindi Dragosin a livello proprio di valutazione è il fiore all'occhiello dell'Under 23, però forse il giocatore di più qualità è Fagioli, è quello che forse spiace di più nel lasciare andare via.
Quindi la formula migliore secondo te per arrivare a Locatelli è con tanti più, sarebbe giusto compromesso Dragosin, perché Correa
secondo me forse sì,
non basterebbe per colmare forse la differenza tra offerta e domanda, no?
È complicato adesso trovare una quadra, perché è chiaro che se la valutazione di Dragosin è 3 milioni, tu offri 30 più Dragosin, ti dicono sì, ok, ma me ne mancano.
Sì, ma credo si alzerà la valutazione.
Certo, poi la valutazione, questa è una valutazione, certo, di default, poi la valutazione la puoi anche
standard,
valutare 5,
sì,
6 milioni. Non lo so, vediamo un attimo, però sì, io forse tra i tre in questo momento sarei più per Dragosin, eviterei Fagioli il più possibile. Poi chiaro, se il Sassuolo vuole assolutamente Fagioli, lì magari trovi una formula con un prestito oneroso di 2 anni, non lo so, troverei un modo per non lasciarlo, perché Fagioli è quello forse tra i tre che ha più prospettiva. Poi magari non riuscirà ad arrivare dove vuole, dove può, però tra i tre sicuramente è quello più di prospettiva. E detto questo, proverei prima con Dragosin e poi eventualmente magari Dragosin e Correa. potrebbe essere anche una soluzione questa. Bisogna capire un po' le esigenze, le necessità del Sassuolo, quello sì.
Ciao Marco Alberto, un quesito. Ciao. Per voi la famiglia Agnelli può essere anche un limite per la Juve? Domanda abbastanza complessa.
Secondo me
un limite è sempre stato il valore aggiunto della Juventus.
Io sì, Agnelli. Senza voler per forza prendere le posizioni di qualcuno o di qualcun altro, da quando seguo io la Juve lavorativamente direi che è stato sempre un valore aggiunto. E anche... E anche dalla notte dei tempi direi che non mi vengono in mente dei motivi per i quali la famiglia Agnelli non debba essere un valore aggiunto. Mi sembra che abbia sempre fatto. È anche una questione poi non soltanto economica. È economica, ma non è solo economica, è una questione anche di stile, di motivazioni, di imprinting, di linee che la famiglia Agnelli dà quasi inconsapevolmente, no? Cioè, molto spesso i giocatori intervistati qualche anno fa raccontavano che bastava la presenza dell'avvocato. Non serviva molto che parlasse, che dicesse, che ordinasse, che comandasse. Bastava solo vederlo arrivare con l'elicottero al comunale, ai vecchi campi, atterrare. E già solo la sua presenza bastava per far drizzare a tutti l'antenna. Ecco, questo secondo me è il valore aggiunto di una proprietà, di una presidenza riconosciute, riconoscibilissime nella squadra, nella società, ma in tutta Italia e anche all'estero. E in questo momento il grande sforzo riuscito di Andrea Agnelli è quello di passare da una potenza italiana a una potenza mondiale. Non è proprio scontatissimo, però questo step la Juve ha iniziato a fare, lo sta facendo, lo ha fatto, è arrivato due volte in finale di Champions, non l'ha mai vinta, è vero, però ha alzato molto l'asticella, molto più verso l'esterno che rispetto all'Italia, e questo secondo me è stata una grande sfida che in questo momento Andrea Agnelli ha vinto, nonostante non abbia ancora vinto la Champions, però è riuscito a portare la Juve al livello delle big d'Europa,
prendendola da
un settimo posto.
Di purgatori pazzeschi nei due settimi posti,
abbastanza sì.
E tra l'altro insomma, lui entra, ha il tempo di ambientarsi e poi
sì, un anno
all'era
di...
Stadium,
esatto, un anno poi di assestamento e poi dopo via dritti decisi.
Anche perché quell'8 settembre del 2011 l'abbiamo anche ricordato recentemente, no? Con quel discorso, con quella frase e con quel passaggio di consegne tra Boniperti e Alessandro Del Piero, ma quella è un'altra storia. Però io invito il nostro amico Vincenzo da Roma a spiegarci meglio il suo interrogativo, ecco, cosa si riferisce come limite, magari possiamo svilupparlo insieme, perché
sì.
No. Altri messaggi, qualcosa anche da ascoltare, siamo pronti con i Vrosci in regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono
Eccolo.
Lo zio
Ciao.
Federico, allora
prima io poi lo arresto
per Marco sia un nervo scoperto quando parlo dei suoi colleghi, naturalmente.
Ma no,
però
io non faccio sindacalista.
La telecronaca di Adani e Trevisan. Ora, Trevisan, che motivo c'era di dire due madridisti si scontrano? E lui intendeva dire Benzema sì. E Ronaldo. Ora. Ma gli costa così tanto dire magari ex madridista Ronaldo oppure lo juventino Ronaldo contro il madridista? Perché oltre a far arrabbiare i juventini è un danno che fa al campionato anche italiano. Scusa, c'è cioè Ronaldo nel campionato italiano e tu lo rappresenti ancora come un giocatore del Real Madrid. Io queste cose, queste sfumature non le capisco veramente e me ne dispiace.
Si avrebbe potuto dire i due ex compagni di squadra,
diciamo,
al Real Madrid.
Adani
di reparto
è molto settato sul campionato, sulla Liga. Diciamo che lui vive, si nutre, respira Liga.
Sì, anche Sud America.
Sud America, lì, esatto. Quelli sono i suoi campionati di riferimento. E quindi, però ci sta come ragionamento, effettivamente. Un po' nostalgico, dai.
Sì, ho capito cosa vuole dire il nostro amico Duff.
Sì, ma è chiaro il concetto.
È che viene messa un po' anche da parte la Juventus,
la
no?
Juve,
considerando Ronaldo giocatore
campionato
della
italiano. È vero, però sai, ma lì si posto magari l'accento.
Sarebbe bastato dire i due
ex compagni
di reparto,
esatto.
Al Real Madrid.
Sì.
Nadia da Treviso, ma scherziamo, la famiglia Agnelli è il nostro orgoglio, un patrimonio, una garanzia,
sì,
della Juventus. Sono d'accordo.
Anch'io,
cioè, se c'è
anch'io
una cosa che la Juventus ha di diverso rispetto a tutte,
sì,
le altre squadre del mondo,
esatto,
è la famiglia Agnelli, la proprietà.
Comprese, e non me ne vogliono, ma delle società che sono state prese, vendute, inscatolate, cinesi, non cinesi, Toir, cioè...
Toir, cosa
Toir,
mi hai fatto dire?
Cosa Toir, cosa ci è venuto in mente? La Juve in questo momento, grazie a Dio, ha qualcosa alle spalle di non solido, di più. È riconosciuto, riconoscibilissimo, ha una specie di azienda, cioè un'azienda dietro, un'azienda Agnelli, non una specie, ma un'azienda Agnelli. E questo ha fatto la differenza anche nel corso degli ultimi anni. Poi la stabilità.
Un impero. Dove la Juventus credo sia. Adesso prendete
sì, con. È vero. Però
sto
è
usando
vero.
Un termine volutamente forte. Volutamente forte. È il giocattolo di Exor.
Esatto. In confronto.
Il giocattolo che funziona bene.
Esatto. Vince. In confronto ai numeri di Exor, la Juve è veramente una parte minima. Però fa parte di questo grandissimo impero ed è grazie anche a questo grande impero e la famiglia Agnelli, la continuità che c'è stata in più di un secolo, che la Juve secondo me si è riuscita a testarsi e diventare la fidanzata d'Italia, la squadra più popolare in Italia e tra le più popolari all'estero.
Per farvi capire, la famiglia Agnelli, Exor, ha investito nel marchio Louboutin, che sono le famose scarpe da donna sì. con la suola rossa, $500 million.
Così,
di euro. Così partecipiamo anche noi per far capire l'entità di Exor. Ed è così forte alle spalle della società che è pronta tra poco, tra qualche settimana, qualche mese, a investire una cifra simile a quella già investita meno di 2 anni fa, 300 milioni poco più o poco meno, probabilmente, proprio per andare a ripianare evidentemente le casse. Però quel calcio di una volta con il patron che compra alla Moratti non è più sostenibile per nessuno. No. È evidente che la Juventus ha sempre puntato su una autosostenibilità dal punto di vista economico-finanziario, che adesso è evidente col Covid non è possibile garantire.
Esatto.
Detto questo, abbiamo anche qualcosa da ascoltare. Allora, leggo prima. Locatelli, sento puzza di delusione Carnevali, fa mettere in giro rumor di offerte più appetitose. Sapendo che la Juventus non partecipa alle aste, temo un secondo caso. Credo che si riferisse, non lo so, spiegaci perché non riesco a capire il finale. Forse caso Verratti? Non credo, però Enrico
no,
da Prato.
No, lì caso Verratti, il Paris Saint-Germain è andato sulle preso, la cifra è la stessa.
Verratti lo spiega,
ah,
sì,
ok,
giusto.
Ok. Il caso Verratti non c'è stata una vera e propria asta, c'è stato una Juve che ha temporeggiato cercando di far abbassare la richiesta, e un PSG che è andato lì, ha offerto i soldi e se l'è portato a casa. Anche quella è stata un rimpiantino, un rimpiantino, perché la Juve c'era non vicina, ma ce l'aveva già praticamente, che girava intorno a Vinovo all'epoca, non la continuasse. E lì è veramente un peccato. Detto questo, per Locatelli al momento aste non ce ne sono. C'è un interessamento, ma è normale che ci sia per un giocatore che gioca titolare e protagonista assoluto con la maglia azzurra di tanti club, ma sia la priorità del giocatore e la priorità del Sassuolo, nelle parole di Carnevali, è quello di dar precedenza alla Juve. Quindi insomma, se la Juve lo vuole prendere, lo prende. È chiaro che deve trovare una quadra a livello di contropartite e di offerta che soddisfi il Sassuolo.
Faccio una domanda complicatissima.
Benissimo, non vedevo l'ora.
È anche capziosa, con al suo interno una piccola risposta. Bene, però provocatoria. Fantastico. Ma senza Ronaldo sarebbe arrivato Haaland?
Probabilmente sì, però dipende chi c'era al posto di Ronaldo.
Su De Ligt punta tantissimo, punta forte su un giocatore pari età più o meno.
Sì. Se al posto di Ronaldo,
perché lì c'è carenza in difesa, si approssima la fine della BBC e quindi spende soldi, investe. Invece con Haaland, magari tu con un Ronaldo in squadra, no?
Sì, dipende. Se c'era
più
Mbappé,
difficile togliere il posto a
se ci fosse Sette. Stato un Mbappé, non sarebbe arrivato. O Ronaldo, o comunque giocatori di livello. È chiaro, se avevi un attacco con non so, giocatori di minor livello, potevi ragionare.
Matri, Vucinic, Quagliarella.
Esatto, se avevi quell'attacco
e
lì.
Vincono lo scudetto, eh?
Vincono lo scudetto, però è chiaro che uno come Haaland ci stava. Io Haaland l'avrei preso a prescindere. Comunque, ragionando in prospettiva, sarà lui il nuovo Ronaldo. Cioè, in questo momento tu non dovevi ragionare su chi sostituirà Ronaldo. Ronaldo probabilmente sarebbe andato via e tu avevi già lo sostituto in casa. Quello era un lavoro da fare. Un'operazione da fare. Sarebbe stata da fare e purtroppo è andata così. Ne dovrai trovare un altro sul mercato, non è semplicissimo.
A caccia di uomini per quanto riguarda questo mercato. Ci chiedono ancora i 15 nomi low cost.
Questi li teniamo qua, ci pensiamo durante la pausa magari. Andiamo. Penna, carta, penna e si scrive.
E compiliamo intanto notiziario sportivo.
Via,
rimanete con
dai.
Me. Terzo tempo. Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, terzo tempo. Radio Bianconera con Alberto Mauro in studio, Marco Spadavecchi, i vostri messaggi tanti. Ragazzi, vi seguo disteso al sole e in riva al mare di Trieste, ripensando al Ronaldo in versione europea, spero proprio che resti con noi. Voi cosa ne pensate, Ronaldo?
Io
oppure
anche non guardando gli europei, a prescindere mi piacerebbe rimanesse. È chiaro che
ieri due,
due. lo so, l'ho vista la partita, però anche
Pogba
se...
ieri
bene. Pogba ieri sembrava bene. Mamma mia, mi ha dato un senso di,
ecco, quello lì è un regista,
onnipotenza.
Un regista che mettere in mezzo, stai dove vuoi.
Sai cos'è?
Paul, mettiti in mezzo,
stai
dove vuoi.
È un regista in ciabatte, perché sembra che giochi in ciabatte. Così si
gira. A proposito di sole,
e ti fa lo scavetto e ti mette quello davanti alla... Ti ha messo Benzema davanti alla porta con la sigaretta in bocca.
Ma guarda che comunque Mourinho qualche merito ce l'ha con questo giocatore, perché lo prende,
sì,
mezzala, trequartista,
sì,
quasi, interno di centrocampo, e lo fa diventare un regista lungo, schierandolo davanti alla difesa. E insomma, credo che sia davvero la sua, forse la posizione in cui adesso gioca meglio, anche se lui alla Juventus ha fatto vedere Paul Pogba di essere una mezzala straordinaria con degli inserimenti pazzeschi.
Sì.
Però tant'è. Allora, qualcosa da ascoltare, poi noi abbiamo già iniziato a scrivere qualche nome sul nostro pizzino. Sentiamo.
Ciao cari amici, facendo una sintesi.
Mm-hmm.
Ma non c'è un gioco pericoloso attualmente come fosse uno sport, no? Facciamoci del male.
Sì.
Si parla della maglietta, della bottiglia,
del
rigore che non pagano più se tira lui, e poi del fatto che non salta più l'uomo. Cioè, tutte le colpe di questo mondo ora, solo perché siamo arrivati quarti, quasi quinti, e di chi sono? Di Cristiano Ronaldo. Ma non era meglio, visto che la famiglia Agnelli può comprare qualche centrocampista alla Goretzka, Saul, di questo genere, per fare più competitiva la squadra?
Di Saul se ne sta parlando.
Non mi dispiace questa idea. Goretzka
anche.
Goretzka. È un bel nome. È un bel Leon Goretzka, è uno che...
Magari aggiungiamo in quella lista.
Sai
questi
che...
due nomi, anche per... stanno ruotando, insomma,
mettiamo
da
Goretzka,
tempo. Sì.
E poi?
E Saul.
Va anche. Bene, dai, allora l'abbiamo completata.
Ce l'abbiamo, non è tanto low cost. Ci abbiamo provato a tenerla un po' bassa.
L'abbiamo fatto l'11 di mercato più low cost possibile. Però chiaramente qualcuno bisogna comprare. Non è che possono arrivare tutti a gratis o pari. Quindi, diamo?
Vai! Dalla porta, difesa 4, un 4-3-3, anzi 4-4-2, 4-4-2.
In porta Perin,
sì,
che torna.
Tornerebbe,
quindi,
a fare, insomma, quale
più
tipo di ruolo,
di
però
esatto.
Credo più che il secondo
no,
non tornerebbe a fare.
Direi che esatto, più il secondo non si può, però
è comunque un primo aggiunto all'occorrenza.
Sì, anche se a me non ha mai dato la sensazione di essere totalmente un primo per la Juve.
Tra i secondi e uno dei primi.
Tra i secondi, e secondo me può tranquillamente fare il secondo, il primo o dei dubbi. Poi... difesa 4 con Florenzi, Dragusin, Romagnoli e Pellegrini.
Quindi per Dragusin una promozione.
Sì.
Per Pellegrini un ritorno, anche se non è mai realmente stata la Juventus.
È vero.
Solo passato.
Sì, c'è passato.
Formalmente. Florenzi a me piace molto.
Anche a me
non
in questo momento.
Sarebbe un investimento clamoroso.
No, no, è abbastanza avanti con l'età.
Due, tre ruoli.
Sì, ti può fare diversi ruoli. Se ne era parlato tanto anche negli scorsi anni. E poi Romagnoli... insomma, uno scambietto col Milan si potrebbe prendere delle cifre relativamente basse. Quindi la difesa siamo abbastanza ben messi a livello economico.
Direi di sì.
A centrocampo, in mezzo, direi un buon Pjanic di ritorno con un bel prestito easy.
Sì, anche se ha un ingaggio molto alto.
Ha un ingaggio
accordarsi sull'ingaggio, però
esatto.
Lo pagheresti
poco, un po' tu,
niente.
Un po' il Barcellona, dai, alla fine meno un centrocampista.
Parlo del cartellino.
Sì, centrocampista meno di quello, difficile pagarlo. Poi ci abbiamo messo Bakayoko. Così.
Perché serve tremendamente un giocatore.
Un giocatore un po'
Juve.
Fisico potrebbe servire.
E di questi qua molto fisici e tosti in mezzo al campo, forse è quello che costa meno.
Forse
l'ex
sì,
Milan.
Esatto, perché Kanté secondo me costa leggermente di più. Poi abbiamo messo gli ultimi due così, ce li ha imbeccati il nostro ascoltatore, stavamo ancora discutendo, però ci buttiamo dentro un Goretzka che secondo me lo paghi.
Sì.
Lo paghi un po', però vediamo se ci viene in mente qualche altro nome. E Saul, anche lui, insomma, in uscita però... qualche milioncino lo devi dare davanti, bene, perché andiamo con Milik e Petagna, quindi questa è un 4-4-2 di mercato il più low cost possibile che ci è venuto in mente. Poi ognuno può dire la sua, magari non siete d'accordo con alcuni nomi, questo a discrezione mia e di Marco, ci abbiamo ragionato durante la pausa, quindi 3 minuti, non di più. Questi sono i nomi che ci sono venuti in mente. Forse quello più fuori dal parametro è Goretzka,
penso di sì, e Saul a
e
seguire.
Anche Saul, però vabbè, dai.
Però ci siamo, abbiamo fatto
low bene.
Cost vuol dire, cioè, c'è low cost e low cost. Vabbè, sempre certo, un low cost da Juve.
Un low cost di un certo livello. Ecco.
Allora, Alberto, un limite della famiglia te lo dico io.
Vai.
Dice Vincenzo da Roma. Secondo me, quando vuoi competere in Europa e vincere la Champions, le big giocatori alla Ronaldo, Pogba, Messi li tengono. La famiglia Agnelli invece li vende.
Beh, intanto è andato a prendersi Ronaldo dal Real. Non era scontato. E in più l'ha tenuto 3 anni. Con possibilità che rimanga ancora un anno. Adesso non sappiamo cosa succederà. Possibilità che vada via, ma c'è anche la possibilità che rimanga. Un Ronaldo a quei livelli, 4 anni alla Juve, sinceramente è anche un bel segnale per il futuro. Poi lascia stare che la Juve non è mai riuscita ad arrivare in finale di Champions. È vero che la Juve ha vinto lo scudetto, tranne quest'anno, è vero. Però tu sei andato a prendere il simbolo del Real Madrid. Era in uscita, era già a fine ciclo, ok. Tu sei andato a prendere il simbolo del Madrid, l'hai portato a Torino e l'hai tenuto non 6 mesi di sfuggita, tenuto 3 anni. Vediamo cosa succede per il quarto. Secondo me questo è un bel segnale. Poi è normale che dopo 3-4 anni i giocatori possano decidere di andare altrove. È normale che in questo momento uno come Mbappé, la Juve, se lo può sognare. Però secondo me l'investimento forte, potente, importante l'ha fatto con Ronaldo. Poi si può discutere se sia un investimento positivo, il bilancio positivo o no. Per noi è positivo a livello sportivo. Poi non è arrivata la Champions, però in questo momento credo che la Juve un segnale l'abbia dato con Ronaldo.
Segnali che arrivano dalla regia, perché c'è Fabiana Della Valle in ascolto. Grazie,
che
davvero
piacere.
Fabiana,
ciao Fabi,
ben ritrovato,
buona serata.
Ciao, buonasera a tutti.
Fabiana, ci stiamo interrogando sull'affare Locatelli. Abbiamo detto, Locatelli, qual è la formula giusta per il centrocampista del Sassuolo? Si parla di contropartite di un certo peso, come Dragusin, Fagioli o Correa. Ecco, quale sarebbe il meno
oneroso, meno oneroso per la Juve? Non a livello economico, ma anche dal punto di vista tecnico, secondo te?
Beh, è logico che dal punto di vista tecnico la soluzione migliore sarebbe non dargli contropartite e avere la possibilità di prendere Locatelli, insomma, direttamente pagandolo. Però, insomma, vista anche la situazione economica di tutti i club, insomma, il momento, io credo che non si possa fare altrimenti. A me Dragusin ne piace molto, Fagioli l'abbiamo visto meno, Dragusin un pochettino di più, e comunque mi ha fatto una buona impressione. Quindi non lo so, ecco, non lo lascerei a cuor leggero. Però dall'altra parte è anche vero che la Juventus, non essendoci più questo diritto di la famosa recompra, quella che il Real aveva esercitato per Morata, però puoi provare a esercitare una specie di
prelazione
esatto, per pareggiare un'eventuale offerta futura e quindi riportare. Cioè, diciamo che comunque potrebbe trovare un modo per mantenere un controllo, ecco, e quella secondo me potrebbe essere una buona formula, ecco, per mantenere comunque un controllo sul ragazzo e poi eventualmente andare a riprenderselo.
Ed evitare rimpianti alla Romero, magari.
Esatto,
no?
sì, alla Romero e anche allo stesso, cioè quelli che ha il Milan anche con Locatelli,
sì,
no? Perché immagino che adesso il Milan stesso si stia chiedendo, ma forse potevamo fare qualcosa in più,
sì.
Però con il senno di poi siamo bravi tutti, poi bisogna fare i conti con l'attualità.
Sì. Secondo te basterebbe Locatelli a centrocampo? C'è bisogno anche di un altro tipo di giocatore, magari un pochino più fisico, per bilanciare e dare equilibrio?
Allora, io credo che Locatelli sia comunque abbastanza fisico, cioè più fisico di un Pjanic, diciamo.
Beh,
di un
certo.
Regista, ecco. Io ricordo Allegri quando al Milan aveva Van Bommel, quello che lui chiamava un mediano davanti alla difesa, e quindi diciamo che più, ecco, per me Locatelli è più vicino a quel Van Bommel che non al Pjanic che ha avuto Allegri, quindi è già, diciamo, ha caratteristiche diverse rispetto a un play classico come può essere un Pirlo oppure lo stesso Pjanic. Credo che già con lui, mettendogli Rabiot da una parte e Bentancur dall'altra in un eventuale centrocampo a 3 oppure uno dei due se si gioca a 2, già secondo me il centrocampo acquista fisicità, cioè diventa diverso anche soltanto con una mossa. Poi io credo che io non credo che la Juve alla fine abbia, cioè sulla carta i tre titolari non sono male, ribadisco, poi bisognerà anche capire se intende giocare a 3 o a 2, perché se gioca a 2 non hai bisogno di tutti questi uomini lì in mezzo. Più che altro mi lascia un po' perplessa, per esempio, Arthur, cioè non lo vedo tanto
no, neanche
piani
io.
Di di Allegri. Faccio un po' fatica a immaginarmi lo stesso McKennie, insomma, ho delle perplessità. Mm-hmm. Quindi mi chiedo, ecco, magari sarebbe Ramsey, non credo che rientri proprio nei piani dell'allenatore. Quindi secondo me, se si riuscisse a vendere uno di questi, cioè almeno un altro un giocatore, oltre a Ramsey, che lo do in uscita sicuro e che sarebbe rimpiazzato da Locatelli, magari un altro profilo si potrebbe andare a prendere.
Chiaro.
Ecco. Però i giocatori che piacciono ad Allegri, quelli molto fisici, non lo so, penso a Pogba o a Milinkovic-Savic, logico, quello che uno dei due ti farebbe fare, con Locatelli ti farebbe fare un salto di qualità pazzesco, però credo che sia veramente difficile andare a prenderli.
Quale giocatore pensi potrà sfruttare meglio la cura Allegri dei presenti?
O degli assenti in odore di Juve? No, scherzo.
Non lo so, una bella domanda. Mi aspetto, io credo che lui, il centrocampisti, possa fare molto bene. Per esempio a Bentancur, che comunque ho visto molto in calo in questa stagione. E poi sono curiosa di vedere anche che cosa farà con Dybala, insomma, mm-hmm. perché l'ultimo anno di Dybala con Allegri non era stato proprio il massimo, no. Era stato molto penalizzato, diciamo, da questa convivenza con Ronaldo, quindi alla fine era stata meglio la stagione con Sarri di Dybala che non l'ultima con Allegri. Quindi, però io so che lui lo mette al centro del progetto con o senza Cristiano Ronaldo, quindi appunto sono curiosa di vedere come prima di tutto troverà il modo di farlo coesistere con Ronaldo nel caso in cui Ronaldo resti, e soprattutto come riuscirà anche lui in questo caso a rivitalizzarlo dopo una stagione comunque molto condizionata dagli infortuni e sicuramente sottotono.
Prima di salutarti, Fabiana, e ringraziarti come sempre, molto scontato, però volevo chiederti non tanto cosa farà Ronaldo, perché credo che nessuno lo sappia, ma quando arriverà una decisione?
Magari,
cioè, quando esatto, saresti in prima pagina domani, ma lo sei comunque, a prescindere. Ma volevo chiederti quando arriverà secondo te la decisione, la comunicazione di quello che farà, anche perché il mercato della Juve potrebbe cambiare con o senza Ronaldo, no?
Con l'europeo.
Sì, perché insomma, comunque diciamo che la linea della società, poi vabbè, quello che diciamo che poi lascia un po' il tempo che trova, perché poi come diceva sempre Marotta, come diceva lo stesso Paratici, e quindi immagino che sia il pensiero anche di Cherubini adesso, poi ci sono le opportunità, no? Quindi sì. La Juve è sempre pronta a cogliere le opportunità, però la linea è di non prendere un altro attaccante se Ronaldo non va via, quindi uh-huh. se Ronaldo va via allora si spetterà a prendere una punta di peso, altrimenti si resterà così, perché comunque Allegri, giocando in maniera diversa rispetto a Pirlo, sicuramente utilizzerà di più, cioè sfrutterà in maniera diversa anche gli esterni che ha, quindi diciamo che il parco attaccanti lì davanti, considerandoli tutti, anche Chiesa con Kulusevski, sicuramente è abbastanza ampio, e il mercato della Juve cambia radicalmente se Ronaldo parte o se Ronaldo resta. Io non credo che sicuramente si andrà dopo l'europeo, non si andrà molto oltre, ma penso che sia condizionato anche da quello che succederà altrove, nel senso mm-hmm. che comunque Ronaldo stesso sta cercando una sistemazione, ma se può andare al PSG dipende se Mbappé andrà o non andrà, insomma, quindi cioè dipende anche da quello che fa, quindi è tutta una specie di domino, sì. E quando si sbloccherà il primo, poi diciamo il primo movimento, si capirà anche
tutto.
Quello che succederà agli altri, insomma. Quindi credo che là il futuro di Mbappé sia molto, molto condizionante per Ronaldo, ma anche in questo caso io immagino che non si andrà molto oltre la fine dell'europeo. Mm-hmm. Ecco, non mi aspetto di arrivare ad agosto senza sapere che cosa fa Ronaldo, che cosa fanno gli altri big.
Fabiana, grazie davvero come sempre.
Chirurgica.
Sì, sempre un piacere per noi averti qui in collegamento.
Ciao
Fabiana,
Fabi,
della Valle,
grazie.
Gazzetta dello Sport.
Ciao,
a presto.
Buona serata e grazie a voi.
Un saluto a Fabiana. Che
sono insomma, d'accordo, vabbè, ma
è una delle regine dei calembour.
Sì, è vero.
Ed su Gazzetta leggiamo davvero, è sempre molto
ci diverte,
gustoso.
Anche alla lettura, oltre a dare notizie, ecco, perché poi il compito primario del giornalista è dare notizie, se poi riesce a darle anche col sorriso,
con stile,
è meglio, non sempre ci si riesce, lei è una di quelle che ci riesce. Tra l'altro sono d'accordo anche con la sua idea sul futuro di Ronaldo, nel senso che non si potrà andare tanto oltre la fine degli europei. Oh.
C'era una domanda, scusa.
Aia, peccato, vabbè.
Ragazzi, più veloci.
Però anche loro devono sentire chi è
chiaro.
E noi spesso non li annunciamo, quindi devono sentire
ragazzi,
chi è, farsi venire una
10
domanda.
10 minuti e salutiamo.
Una decina di minuti, siamo molto schiocco le dita molto, molto veloci, no, perché per mantenere i tempi chiaramente ci vuole anche un po' di ritmo in radio. Però sono d'accordo sul fatto, a proposito di tempi, che non si può andare tanto oltre la fine degli europei, una massimo due settimane, perché oggettivamente poi bisogna costruire il mercato.
Una domanda la faccio a te allora.
Dai,
Fabiana,
non è la stessa cosa.
Giocatore
però
che andrà al Sassuolo verrà regalato, avremo la possibilità di riportarlo a casa? Ha parzialmente già risposto.
Sì, non c'è più, non esiste più nel calcio la recompra. C'è una clausola che permette alla Juve di pareggiare l'offerta più alta, esatto, qualora poi il Sassuolo dovesse rivenderlo. Quindi un'opzione sulla futura rivendita, chiamiamola così.
Una prelazione.
Una prelazione, e quello secondo me la Juve lo inserirà. Da capire quale giocatore andrà, ma io lo farei con tutti e tre. Per non avere poi rimpianti, è una cosa che costa poco, non costa tanto, e secondo me può evitare guai futuri.
Marco Ballotta, buonasera e grazie di essere con noi.
Buonasera Marco, benvenuto.
Buonasera a voi,
un
buonasera.
Piacere.
Io pronti via chiederei cosa ne pensa Ballotta dell'abolizione della regola del gol in trasferta in tutte le coppe.
Così.
Ma dobbiamo adeguarci, adattarci ai vari cambiamenti che, insomma, che non dico tutti gli anni, ma spesso capita, e ci dobbiamo adeguare, come i passaggi dietro al portiere, come il gioco dal basso dentro l'area che si può giocare, e adesso c'è anche questa novità e ci adattiamo. Secondo me cambia poco, dico la verità, ecco, ci sono meno calcoli da fare, si gioca senza, non dico l'assillo, ma il pensiero di non subire gol fuori casa. Cambia poco, dai, è solo questione di abitudine.
Si fa pesare meno il campo.
Si andrà più volte ai supplementari, secondo me.
Secondo me
sarà più spettacolare.
Forse sì, ci sarà un pochino più di spettacolo. Io invece volevo fare una domanda molto scontata, ma sul ritorno di Buffon a Parma, che effetto le ha fatto vedere anche le immagini di Gigi che torna a 43 anni?
Ma ha fatto, secondo me, la scelta migliore. Mm-hmm. Lì finisce da protagonista. Più che altro finisce da dove ha cominciato. Me lo ricordo che era un ragazzino, ci siamo allenati qualche volta insieme, ma lui era veramente piccolino.
Sì.
E già qualcosa si intravedeva, ma non che
facesse
tutta la carriera che ha fatto. Però penso che sia l'ideale, perché lo farà da protagonista, diciamo che è al centro di questo progetto Parma, gli ha dato molte responsabilità e penso che sia una cosa buona per lui. Secondo me ha fatto la scelta migliore.
Ha fatto la scelta migliore la Juventus a rinunciare a un certo punto a inserirsi, a restare nella corsa per Donnarumma, ad esempio.
Lì
complicato.
È questione di prezzo, nel senso che con Raiola non si capisce mai dove ci può arrivare. Poi hanno fatto le loro valutazioni e hanno deciso in questo senso, anche se il Paris Saint Germain, da quanto ho visto, ne ha dei portieri sotto contratto,
sì, parecchi,
e deve anche liberarsi di qualcuno,
sì,
però
sì,
è indubbio che Donnarumma è superiore a tutti,
sì,
quindi per qualche anno, per 10 anni, sono coperti.
Altro che.
Mi dispiace vederlo andare all'estero.
Sì. Un grande talento che lascia l'Italia.
Esattamente.
A proposito di talenti, le volevo chiedere una valutazione su due portieri. Il primo è Szczęsny. Nonostante Allegri gli abbia dato piena fiducia per la titolarità l'anno prossimo, nei tifosi, noi conosciamo i tifosi che ovviamente, essendo Radio Bianconera, ci scrivono
abbiamo
in tanti,
un buon polso.
Abbiamo un buon polso della situazione, non ha mai fatto così breccia nel cuore dei tifosi. E poi un'altra valutazione su Perin, se secondo lei può fare il primo portiere alla Juve o magari più un secondo.
Ma Perin finalmente ha fatto la scelta di non dico di giocare quest'anno, ecco perché la scelta che aveva fatto l'anno scorso di fare il secondo, secondo me alla sua età non era il caso, ecco, doveva giocare ancora e magari poi riproporsi come primo anche alla Juve. Forse lo vedo un po' al di sotto di Szczęsny, dico la verità.
Sì.
Poiché non sia nel cuore dei tifosi Szczęsny, devi guardare anche un po' tutta l'annata generale, ecco. Non penso, sono contenti i tifosi per il raggiungimento della Champions, però non soddisfatti al 100%,
certo.
E quindi quando le cose non vanno benissimo ci va poi di mezzo tutti. Invece l'anno precedente secondo me ha fatto un gran campionato,
sì, è vero.
Quindi va valutato sempre nel complesso, ecco. Noi pensiamo sempre al momento e guardiamo magari l'ultima partita, se è fatta bene o fatta male, ma va guardato un po' anche nella carriera, ecco. Determinate situazione da sempre gestita nella maniera migliore, quindi secondo me è da tenere in considerazione ancora. Poi è indubbio che il campo parlerà chiaro, però è ancora uno tra i migliori portieri.
Le vorrei chiedere un commento invece sull'europeo dell'Italia fino adesso. L'Italia di Mancini che ha sorpreso, ha fatto bene, ha segnato tanto e si proietta.
E non ha preso gol.
A un ottavo di finale senza prendere gol.
Ma sono 11 partite, quante sono? 12 partite, non subisce gol. Vuol dire che c'è della concretezza seria, anche se non abbiamo incontrato magari squadroni. Però non prendi mai gol, e quindi è un dato di fatto, è una squadra che non prende gol, alla fine arriva in fondo, ecco, nel senso che è più propensa ad ottenere risultati. Poi li facciamo anche, perché poi non è che... Però adesso comincia il bello, perché adesso comincia il bello, adesso cominciano il dentro e fuori, nella partita secca non facciamoli pensare troppo, devono giocare liberi come stanno facendo e secondo me ci divertiremo ancora. Della nazionale cosa si può dire? Meglio di così, secondo me,
è difficile. Prima di salutarla e ringraziarla, Ballotta, le volevo far tornare a diversi anni fa. Siamo nel 2000, il 29 giugno del 2000, una partita storica, soprattutto per Francesco Toldo, un portiere, contro l'Olanda. Praticamente eliminò da solo l'Olanda parando praticamente quasi tutti i rigori, qualcosa di incredibile. Ce la racconta un po' da portiere una partita del genere, come si può vivere?
Ma è la partita che sogni, la partita che sogni, è un europeo, vai ai rigori, lì il portiere quando si va ai rigori ci si aspetta sempre, tu ti aspetti sempre di essere protagonista e di fare la differenza. In questo caso Toldo ce l'ha fatta, però è il pensiero di tutti i portieri quando si va ai rigori, spero di pararli perché tocca a te, ecco.
Sei tu protagonista assoluto.
Sei tu il protagonista di tutto, basta. Se va bene, perché poi devi essere anche un pizzico fortunato, bravo, però pararne tre mi sembra, non so, o due o tre, non mi ricordo.
Ne ha parati due nei tempi regolamentari, cioè una parata è un palo, e poi durante la lotteria dei rigori mi sembrano altri tre, tra sbagli, l'errore di Stam e altre parate. Esatto. Quindi in totale cinque tra parati e neutralizzati. Chapeau. Capita raramente in una partita di prenderne
difficilmente capita due volte nella vita.
È vero.
Qual è stata la sua partita dei sogni, la partita perfetta, se vuole dircelo?
Ma la partita perfetta non c'è mai, sei sempre legato magari ai risultati finali, ecco. Giochi una finale di Coppa, vinci la partita, magari quella è la tua partita perfetta. Io ho giocato le partite dove magari hai fatto tantissime parate, hai perso, però non te la ricordi perché hai perso. Sei un po' legato ai risultati, ecco, il portiere soprattutto. E dico la partita appunto contro la Juve, che per noi è stato... diciamo l'avvicinamento per il discorso dello scudetto del 2000, che abbiamo vinto lì a Torino. Quella è stata una partita che ha segnato un recupero nei confronti della Juve. Dispiace per voi, purtroppo, però.
Però era un grandissimo Parma, un grandissimo Parma.
No, la Lazio, con la Lazio lì.
Ah, sì, scusa, è un grandissimo, grandissimo Lazio. È vero.
Grazie. Davvero. L'habitat è quello giusto, anche per ricordare quelle partite.
Esatto.
Ballotta.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Quindi era un Lazio-Juve?
Sì, era Lazio-Juve, mi sembra che segnò Simeone. Adesso sto andando un po' troppo in là, tra l'altro ho confuso la Lazio col Parma, però mi sembra segnò...
uno Juventus-Lazio.
Juventus, credo che fosse a Torino, perché ha detto...
Ballotta in porta, Negro, Mihailovic, Pancaro, Couto, con Seisau, Simeone, Nedved, Veron, Almeida, Inzaghi.
Chi ha segnato?
In gol ci va, te lo vado a vedere immediatamente, caro Albi, Diego, Pablo, Simeone.
Hai visto? Me lo ricordavo.
Che bravo Albi.
Una grande squadra e un gol, me lo ricordo, che è pesante.
Io ricordo una partita straordinaria anche di Pancaro.
Sì, è vero.
Che fermò tutto quello che poteva
fermare.
Gol
di testa, tra l'altro, di Simeone, se non vado errato.
Van der Sar, Ferrara, Montero, Pessotto, Giuliano.
Montero, Pessotto, Giuliano, ok. Quindi Conte. Pessotto faceva il difensore?
Allora,
comunque va bene, ok.
Sì, a questo c'è il centrocampista, Pessotto.
Ok.
Quindi Conte, Tacchinardi, Zidane trequartista, c'era anche Davids, Inzaghi, Del Piero. Era un 4-4-2 allora.
Sì, forse in difesa non eccezionale, però centrocampo e in attacco tanta roba.
Ingresso in campo poi di Birindelli, Zambrotta e Kovacevic per la Lazio.
Ci ho litigato una volta in macchina con Kovacevic, lo sai.
Bravo, non ti conviene litigare con Kovacevic.
Non me ne ero accorto, gli ho un po' tagliato la strada a un semaforo anni fa. E infatti si affiancò, tirò giù il finestrino e mi mandò giustamente a quel paese.
In che lingua?
In italiano, era abbastanza universale il gesto, ecco. E io all'inizio non l'ho riconosciuto, quindi lo mandai anch'io a stendere. Poi lo guardai bene e dico: ma tu sei Kovacevic? E E poi è partito col
Darko Kovacevic, shalalalala.
Esatto,
lo stadio. Esatto. Lombardo, Stankovic e Ravanelli entrarono in campo. Ravanelli con la Lazio.
Ravanelli. Poi ha parlato Kulusevski, quindi dopo sentiremo, sì, racconteremo, più che sentiremo anche le sue parole. L'ho fatto alla conferenza stampa della Svezia.
Tornando al presente.
Tornando al presente. Anche lui molto bene ieri, Kulusevski. Sì. Bella partita. Bella
due
partita.
Assist, comunque ha partecipato rientrando dal Covid. Andiamo verso... il notiziario.
Verso la pausa, sì,
e poi
dai, torniamo dopo
ad ascoltare
parole di Kulusevski e altri ospiti.
Rimanete con noi.
Ciao.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 25 minuti, tanti gli argomenti portati, e, insomma, in corso di questa prima ora di terzo tempo, anche insomma alla luce delle vostre preferenze, gli interventi dei nostri ospiti e dei tanti messaggi che arrivano. Allora, Piero da Brindisi, 4-2-3-1, Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini, con sì. Gosens, Locatelli, McKennie e Cuadrado, Dybala, Chiesa, Ronaldo. Niente male.
Dybala, Chiesa, Ronaldo. Perché no?
Niente male.
Perché no?
E, oppure letta in un altro modo, aspetta, la rileggo alla 4-2-3-1. Uh-huh. Szczęsny, Danilo, De Ligt, Chiellini e Gosens in difesa.
Okay.
Locatelli, McKennie davanti alla stessa.
Sì.
Cuadrado, Dybala e Chiesa sulla tre quarti,
ecco,
Ronaldo davanti. L'ho letta come 3-4.
Sì, 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 sì. Non male. In effetti, secondo me si può lavorare sul 4-2-3-1, perché poi diventi piantastabile o no, non lo so, però il 4-2-3-1 secondo me sarà un'opzione per l'anno prossimo. Forse mischiandosi col 4-3-3, cioè ogni tanto 4-3-3, ogni tanto 4-2-3-1, però più o meno saranno quelli, no? I sistemi di riferimento per Allegri, conoscendolo.
Alberto, tra i giocatori che costano poco ti sei dimenticato Super Mario Balotelli.
Super Mario Balotelli lo regalo, no, lo tengo volentieri fuori, non, proprio non, secondo me ha poco a che fare con la Juve, no, come Super Mario.
Alberto, c'erano con te ancora
Aia.
Vincenzo, no, testa tranquilla.
Bacchettata.
Di tutti i giocatori che sono alla Juve, quanti di questi sono all'altezza di giocare con Ronaldo?
All'altezza di giocare con Ronaldo? Bah, secondo me parecchi, no? Parecchi, ci sono dei giocatori più che all'altezza di Ronaldo, alcuni non hanno dimostrato di essere all'altezza della Juve. Ramsey, ad esempio, Rabiot, Tratti, il Bentancur dello scorso anno non era all'altezza della Juve. Il Bentancur di 2-3 anni fa sì, la speranza è che con Allegri torni quel Bentancur. Chiellini, Bonucci sì, Demiral sì, a tratti, che però... un giocatore come Demiral secondo me aveva bisogno di più fiducia, più campo, non l'ha avuta, soprattutto perché davanti aveva De Ligt, Bonucci e Chiellini, che sai, non è scontatissimo giocare, quindi non ha dimostrato tutto il suo potenziale perché oggettivamente ha avuto poche possibilità, quindi gli va dato atto di quello. Danilo e Cuadrado sicuramente sì, McKennie sì, con riserva, nel senso che McKennie secondo me, visto anche l'atteggiamento che ha avuto a un certo punto Pirlo nei suoi confronti, è un giocatore che si è un pochino seduto. È arrivato la Juve, ha iniziato a fare gol, ha detto vabbè, io tanto sono qua, segno. Invece secondo me l'atteggiamento deve essere diverso, deve essere più quello alla Chiesa, no? Quello
più affamato.
Che si allena affamato, testa bassa, corri come un pazzo, ti alleni, fai i supplementari. Sai la bacchettata di Pirlo per la dieta qua e là, ecco.
Pensavo la sua bacchetta.
Sì, quasi, però in effetti no. Da quel punto di vista si capisce che forse McKennie deve ancora trovare forse gli stimoli, la fame e le motivazioni giuste.
La fame in senso figurato.
In senso assolutamente figurato. Poi mi sono dimenticato qualcuno, sicuramente sì, però più o meno, grosso modo, sono questi.
E Rabiot ha dimostrato di essere da Juve.
A tratti. Per larghi tratti la stagione no. Per il finale abbastanza sì. Poi c'è anche differenza tra essere della Juve o essere titolare alla Juve. Sono due modi diversi. Cioè un giocatore può essere da Juve ma non può essere un titolare nella Juve, o magari non lo può essere sempre. Rabiot secondo me è un giocatore che può essere da Juve ma non da titolare.
A chi rinuncereste per avere Goretzka e Saul?
Goretzka e Saul, beh, sicuramente a tutti i centrocampisti che abbiamo.
Non sono low cost, l'abbiamo detto.
No,
è evidente,
esatto,
che qualche pezzo grosso lo devi
diciamo
mettere.
Che stiamo ancora facendo le valutazioni, poi ci avete dato questi due nomi, li abbiamo messi dentro perché esatto, sennò avremmo sforato la pausa, non riuscivamo a trovarne altri due, quindi ci siamo un po' seduti anche noi. E io per Saul e Goretzka darei molto serenamente in cambio tutto il pacchetto centrocampisti che ha la Juve. No, quello ancora mi serve, sono giovane. Però i centrocampisti che abbiamo, secondo me, sono...
senso figurato.
Senso figurato, sì, sono inferiori.
Beh, tu quando dai un reparto, dai un pezzo del...
Tutti,
esatto,
tutti per loro due. E poi giochi col 4-2-3-1.
Sì, poi posto. Però riserve
non ne hai,
cambi.
Ma va bene uguale perché... No, però sono due giocatori che, secondo me, ti fanno la differenza e come.
Andiamo a sentire qualcosa, note vocali.
Ciao, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Buonasera a tutta la Radio Bianconera.
Ciao.
Lo dico io un nome a centrocampo dei Low Cost. Calvin Phillips.
Sì, sì, ce l'hai già detto.
25 anni, Leeds. Io ho visto in queste partite con l'Inghilterra, sì. Ottimo giocatore.
Assist man.
Buonasera,
sì, è un ottimo giocatore. Io temo che non sia disponibile delle cifre troppo low. Però sì, attenzione a Paratici, che è sempre in agguato, però un giocatore da attenzionare sicuramente.
Vucinic, Quagliarella erano fortissimi in quella Juve, fecero la differenza, sono d'accordissimo
con te.
Fecero
gol, fecero la differenza, ma nel complesso non erano due top alla Ronaldo, no?
Beh, sì, con tutto il rispetto.
E neanche alla Higuain.
Vucinic, Quagliarella e Matri.
Erano
qualcosa di diverso da Tevez, Dybala, Ronaldo.
Esatto, Tevez, però, Dybala, Ronaldo, anche Morata.
Fecero comunque molto, molto bene, ci dice Matri più cinico di Morata, ci scrive il nostro amico Marco da Roma.
Sì, forse sì, diverso, sono due giocatori un po' diversi.
Higuain giustamente hai menzionato anche.
Sì, 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 sono altri livelli, Mandzukic, altri livelli, altro spessore, altro tipo di giocatore, altra personalità anche, però è normale che sia così. Ti interessa Kulusevski?
Ha parlato
dal ritiro della Svezia. E ha detto: è stato molto importante debuttare nel campionato europeo, ero abbastanza calmo e ho lasciato che la partita venisse da sé. L'ultimo minuto in cui abbiamo segnato è stato chiaramente il migliore, è stata una bella sensazione, sono orgoglioso della mia prima partita qui agli europei, ricordiamo che è rimasto fuori per la positività al Covid,
certo.
Adesso è guarito, mi sto divertendo, le statistiche potrebbero dire che abbiamo un possesso palla basso e pochi passaggi, ma ci sono altre statistiche che mostrano che abbiamo vinto il girone. Quelle statistiche sono quelle più importanti, quindi i dati che incoronano la Svezia che ha vinto il girone. Vogliamo più palla, ma la priorità è vincere, quindi vincere a tutti i costi è l'unica cosa che conta. Mi ricorda qualcuno questo Kulusevski?
Eh sì, celebrato anche attraverso i nostri spazi, Giampiero Boniperti. Siamo pronti per andare con grande piacere da Massimo Franchi del Tutto Sport. Buonasera, grazie.
Buonasera,
di essere con
noi. Buonasera
e
benvenuto Massimo.
Ciao, ciao a tutti.
Massimo, ci siamo anche interrogati sui rimpianti della Juventus. Per quanto riguarda gli ultimi tempi, certamente Haaland è il più grande.
Ma grandissimo, assolutamente, anche se però, dopo anche se ha conquistato il pallone d'oro dei giovani, no? Il nostro Golden Boy.
Il tuo premio.
Ha avuto un pochino una flessione, anche lui è normale, è naturale, no? Perché poteva continuare a segnare uno, due gol a partita, poi magari stava fermo una partita e faceva doppietta, tre. È andato vicinissimo per un certo momento al più forte di tutti, al pallone d'oro mancato, perché quei passi di France Football hanno deciso di non assegnarlo sciovinisticamente solo perché in Francia non si è concluso il campionato. E Lewandowski, no? Perché Robert Lewandowski davvero ci sta dovendo, ha quasi rischiato di farsi scavalcare nella cantina caramelli, sì, da Erling Haaland. È un rimpianto bianco-nero, però dobbiamo dire tutta la verità, no? Come si dice nel tribunale, giuro di dire
nient'altro.
Tutta la verità, nel senso che lui, quando venne portato a Torino dall'agente italiano, la moglie è danese, lui parla benissimo tra le lingue scandinave, Vincenzo Morabito. Allora, cosa successe? Che la Juve, con estrema onestà, disse: il profilo ci interessa, il ragazzo è validissimo, ma in questo momento, notare che in quel momento lì c'erano Cristiano Ronaldo, Higuain, c'era ancora Kell davanti ovviamente al giovane Erling Haaland, Dybala, eccetera eccetera, e lui quando mai avrebbe potuto giocare?
Sì.
Mai, assolutamente. Lui sarebbe stato destinato alla squadra primavera, gli anni erano giusti quelli per giocare. E allora il padre così hanno fatto una riflessione, hanno ringraziato, hanno detto, anche per l'onestà, no? Per la schiettezza, la sincerità della Juve. E però poi cosa hanno fatto? Sono andati dal Molde al Red Bull Salzburgo, cioè non è che abbiamo detto che sono andati a Real Madrid, al Paris Saint Germain, no, alla Juve, no, però sono andati al Red Bull, perché lì hanno verificato un club serio, c'è cioè il colosso di Matosic, no? la Red Bull,
sì.
Dietro un club forte che sta dominando nel campionato austriaco, anche l'abbiamo visto anche affacciarsi in Champions, l'altro club gemello addirittura ha fatto ancora più strada di Red Bull Lipsia, e quindi lì era la sua collocazione. cosa lì, Dortmund, eccetera. Quindi io proprio la parola rimpianto, perdonate, non ce l'ho con voi.
No, certo,
non
certo.
Mi sembra corretto di usare questo termine, anche se capisco che giornalisticamente ci può stare.
Sì, sì,
però
sì.
Non definiamolo un rimpianto.
Definiamolo una scelta ponderata, no, da parte di
esatto, no,
di
però
Viola.
È chiaro che il titolo è
sì,
dunque
sì,
rimpianto,
è vero,
nel senso
è vero.
Per colpire il lettore bisogna dire rimpianto.
Esatto.
Ma non è così.
Massimo, io ti faccio i sei nomi dei bianconeri in lista per il Golden Boy. Tu ci dici il tuo favorito. Partiamo da Rovella, poi Félix Correa, Fagioli, Dragusin, Da Graca e Ake. Questi sono i sei bianconeri in lizza per il Golden Boy. Ci spieghi qual
questo
è il tuo...
è un endorsement importante,
è un endorsement,
da parte di Massimo.
E chi meglio di Massimo può scegliere?
Esattamente... sono i primi 100 nomi, poi
sì,
ne verranno
esatto,
tagliati
certo.
Ogni mese 20, e vi posso assicurare che ne resteranno ahimè pochi, no?
Certo.
Perché sono quasi tutti giocatori molto bravi, alcuni più talentuosi di altri. A me piace molto Marley Ake, mm-hmm. È un vero talento,
sì.
Ma Rovella, comunque questo ha giocato in Serie A, ecco, questo ha fatto la Serie A come già, mentre gli altri... per esempio anche Dragusin ha fatto qualche
partita, sì, sì, sì.
Esatto, ma Rovella tipo è titolare nel
sì,
Serie A,
sì, sì, sì.
Se tu mi dici devi dirne uno che potrà vincere, e sono onesto, mi chiamo Franchi, che è il plurale di Franco, cioè sincero, nessuno,
sì.
Perché
okay.
Onestamente
sì,
non
ma è chiaro.
Nessuno, a meno che appunto, che ne so, Fagioli venga dato in prestito ceduto in contropartita per nelle contropartite per Locatelli e il Sassuolo faccia Mirabini non lo so, ecco, ma sinceramente penso che i grandi favoriti in questo momento sono dei giocatori che sono alcuni addirittura titolari anche europei,
sì, vero.
No? Avete visto insomma nelle prime partite, no? Per esempio Pedri.
Sì.
Ieri si è visto nella Germania, quando è entrato ha dato l'assist, ha promosso l'azione decisiva di Jamal Musiala. Poi
sì.
Ragazzi che hanno già fatto gol in Champions, Musiala alla Lazio per esempio, mm-hmm. No? Sono questi i giocatori, poi non si sa se rientrerà per il momento fuori dalla lista, con grande rimpianto questo sì, per mm-hmm. lui e per noi, ma non si può mettere in lista uno che non ha fatto neanche un secondo di presenza nel 2021. Sapete bene a chi mi riferisco, al grande talento del Barcellona Ansu Fati, purtroppo
sì.
Tre operazioni al ginocchio, sembrava un banale menisco, invece quando hanno aperto hanno visto le infiammazioni alla capsula sinoviale, mm-hmm. Addirittura adesso ha cambiato chirurgo, perché il famoso Cugat di Barcellona, il catalano, uno dei più considerato, no?
Sì,
un Milano,
sì, sì,
dei
sì.
Grandi al mondo, parrebbe che, perché poi è sempre antipatico parlare, che la cicatrice si sia infiammata, eccolo, ma ha sbagliato un po', ha usato dei punti di seconda mano, no, io non sono un chirurgo, ma come è possibile che una cicatrice di seconda operazione, intanto è che adesso lo fanno Rogna, un portoghese, io porto la città dove vive Jorge Mendes, che è il procuratore, sono cose strane, purtroppo nel calcio
sì,
abbiamo visto anche Spagnolo, il nostro grande talento, se voi rivedete come si è infortunato la seconda volta è da brividi, perché nessuno l'ha toccato,
è vero, è
male, tutto
verissimo. Qualcosa da ascoltare, siamo pronti.
Ciao Marco, ciao Alberto e buonasera a Marco, Massimo Franchi. Una domanda per Massimo Franchi: come mai la Exor, che i soldi ce l'ha come cassaforte della famiglia Agnelli, per gli altri asset spende e per la Juventus deve fare una ricapitolazione, sapendo anche che il fair play finanziario è sospeso, e non sfrutta questa occasione? Ciao Vincenzo da Roma.
Questa domanda a te rivolta, Massimo.
Era un po' cupo l'audio, non ho sentito, però insomma l'Exor, no, ho capito la domanda,
sì.
Nel senso, ma io rispondo solo che quando c'è stato da tirar fuori 105 milioni di euro per Ronaldo a Real Madrid e 31 netti per Ronaldo per 4 anni, l'Exor con il parere, ahimè, del grande dirigente Marchionne, che non c'è più, proprio morì quell'anno lì, pochi mesi dopo, che aveva dato l'ok all'acquisto spaventoso, perché nessuno al mondo davvero avrebbe potuto mai immaginare che la Juve, che aveva preso Pogba a parametro zero ragazzino, e poi dopo l'aveva venduto per la stessa, avesse deciso di prendere il più forte giocatore del mondo, il più grande bomber, adesso possiamo dire veramente, di sempre nelle nazionali, perché ha agganciato Alidae,
sì.
Sicuramente anche, io credo che anche faccio una battuta cattiva, io adoro Cristiano, sono anche amico suo, anche se dovesse infortunare, poi io credo che domani, recuperando una partita amichevole del Portogallo, gli farebbero fare il gol numero 110 anche con le stampe di scopertina, no?
Probabile, un rigore.
In modo da essere il primo, unico, assoluto, sì, con 110 gol, maglia della nazionale, record. Quindi non è vero che la Exor non si esponga. Parliamo di Allegri. Non voglio dire, non torno a rivalgare il passato, l'errore assurdo di mandarlo via per prendere Sarri.
Sì, sì, sì.
Devi prendere uno più bravo di lui. Non riesce a prendere, perché ce ne sono pochi più bravi.
È vero,
4,
è vero.
Non riesce a prenderlo. I club lavorano sotto traccia, come si dice, a fare spenti in segreto, nessuno lo sa, nemmeno Allegri, e tu confermi Allegri e continui con lui, avresti risparmiato, avresti sicuramente fatto meglio, saresti fatto probabilmente avanti in centro, eccetera. Adesso dopo 2 anni ritorna indietro, ma quanto costa Allegri? Avete visto, no?
Sì.
Guardate un po',
sì, sì.
Costa una cifra in più, Pirlo ancora sotto contratto, Teo Gracias, Sarri
ha trovato squadra.
Allora, squadra, però c'era anche comunque una penale.
È vero, è vero, 2,5 milioni.
Ma comunque
sì,
ha risparmiato, perché erano circa 6 per
sì,
fino al 2022, per cui
sì,
viva Dio che è andata così.
Esatto, c'è stata un po' di sopravvalutazione o sottovalutazione, insomma, a livello di guida tecnica negli ultimi anni. Adesso col ritorno di Allegri si è chiuso un cerchio che si poteva evitare di interrompere, siamo assolutamente,
esatto,
d'accordo.
No, nel senso,
sì,
nel
sì,
senso,
sì, ce l'avevi già.
Agnelli decide che non gli va più bene Allegri, ok, il presidente può fare quello che vuole, è il presidente, ma tu mi devi prendere Klopp, mi devi prendere Guardiola, anche Mourinho,
sì, 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 è vero.
Anche se dicono, no, che Bollino ha risposto, quale Bollino, vabbè, ma però tu devi prendere uno di quelli,
sì,
il Champ, campione del mondo,
sì, 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 sì,
cioè uno che
Zidane,
così. Parliamo che Fernando Santos,
anche
meglio di lui conosce,
certo,
Cristiano, ha vinto 2 trofei dell'Europeo e la Nations League. Allora, questi qua li possiamo considerare, anche se quelli della nazionale, uno dice, però la nazionale, ma comunque anche con il club non hanno fatto male. Fernando Santos ha vinto un sacco di titoli,
sì, sì, sì,
con il portogallo, lui è ingegnere del triplete, del porto, anche in Grecia ha vinto, Deschamps è arrivato finalista di Champions, ragazzi, insomma, stiamo parlando di grandi
grandi nomi,
grandissimi nomi. Non riesco, non mi puoi prendere Sarri,
è vero,
se tu dai dopo a lei che prendi Sarri, e io ho sempre guidato, magari, però faccio fare Roma, io ho sempre guidato una Ferrari, e a un certo punto mi trovo a guidare una Croma, no, non va bene, cioè, nel senso, e se non ho più soldi, ok, ma se invece i soldi ce li ho, non posso dare la Ferrari, devo passare alla McLaren, non a una Croma.
Questi esempi con le macchine sono sempre
bellissimi. Mi piace.
Se Ronaldo ne ha Ferrari, Locatelli che auto è, Massimo?
Ebbene, è una magnifica auto, perché no, potrebbe essere una Red Bull, chi lo sa. Per il momento, per quello che sta facendo. A questo proposito, io adoro Mancini, sono anche amico suo, lo stimo tantissimo. Veramente non poteva esserci allenatore migliore per l'Italia.
Sì, è vero.
Ma noi adesso che succede il sabato? Tiene fuori Locatelli? Bene, se lo tiene fuori, io di lui, perché non si faccia l'allenatore, lui sa chi meglio di lui, quindi sappiamo chi. Però, ragazzi, è difficile
sì,
tenere fuori uno che ti ha segnato 2 gol in un periodo di forma, come diceva uno dei miei maestri Caminiti, con le sue espressioni magnifiche, ditirambica, cioè in forma ditirambica, no? Come venivano sciolti di tirambi quando tornavano gli ateniesi che avevano vinto contro gli spartani, no? Allora sì, così dissolvevano, sì, cantavano di... Allora è una forma spaziale, e tu lo tieni in panchina, perché diciamo, poi magari lo rimetti dentro nei quarti, ammesso che sperando di fare, però è dura,
è durissima, durissima.
Non è facile togliere il giocatore più in forma della nazionale, anche se Verratti probabilmente non va tolto, anzi sicuramente il Jorginho credo che non vada tolto, e allora forse va tolto quell'altro.
Forse sì. tra tutti qualcuno deve rimanere fuori, purtroppo c'è tanta qualità,
forse va tolto uno che gioca nell'Inter, ma non c'entra niente perché l'Inter ha vinto lo scudetto, l'Inter deve andare da io. Io fossi il Mancini, ma io non so nessuno, io farei giocare Jorginho, Verratti e Locatelli. A Barella, se poi appena Locatelli non segna per dire non
è in giornata,
non ha l'obbligo di segnare, allora subito dentro Barella.
Chiaro.
Ma lui credo faccia il contrario, probabilmente fa il contrario.
Probabilmente sì.
Non gira bene nel primo tempo, subito Locatelli fresco. Credo che faccia così.
Massimo, grazie davvero come sempre. Di
sempre un piacere, Massimo, grazie.
Un saluto a tutti, alla prossima, ciao.
Grazie davvero. Massimo Franchi, del Tutto Sport, ideatore, ovviamente, l'abbiamo ricordato, no? Del Golden Boy.
Lo sai che Massimo Franchi un giorno andò a Lisbona, probabilmente prima del Golden Boy, tantissimi anni fa, arrivò all'aeroporto di Lisbona. A prenderlo c'era Jorge Mendes, no? Che sono molto amici i due. Entrò in auto, sai chi guidava la macchina? Un certo Cristiano Ronaldo.
Ah, molto giovane.
Molto giovane. E li accompagnò in hotel dove dovevo andare. Ti rendi conto?
Avremmo potuto chiedere il privilegio, che auto fosse, prossima volta.
I privilegi per pochi. Questi sono privilegi per pochi. E tra l'altro, molti, molti anni fa, prima che fosse poi, prima che esplodesse definitivamente, però... Ronaldo che ti guida la macchina non è niente male.
Te lo immagini Pogba guidare la macchina di Raiola? No.
Non tanto. No. Ma lì era probabilmente una roba in simpatia, non credo che
Donnarumma già ce lo vede invece.
Donnarumma già di più, ce l'ha un po' più il physique du role, forse. Sì.
Andiamo a sentirci qualcosa nelle note vocali.
Sentiamo.
Ciao amici di San Andrea a Roma. Allora, considerando l'innesto di Locatelli, che prevede sicuramente un'uscita di Ramsey, considerando che McKinney è stato riscattato, quindi è il secondo centrocampista, Rabiot non verrà venduto.
3.
Considerando che probabilmente Allegri vuole puntare su Fagioli.
4.
E considerando Arthur, che non ha mercato perché è stato venduto l'anno scorso.
Giusto.
Io immagino che è difficile ipotizzare l'acquisto di un altro centrocampista. Eppure un altro centrocampista serve.
Serve.
A meno che non dovesse uscire inaspettato. Ah, c'è anche Bentancur. Qui siamo 7 giocatori. Per 4-3 posti siamo anche in esubero.
Siamo in esubero.
Questo ragionamento
è molto,
piega,
molto pertinente. È un'analisi molto lucida.
Devi destrutturare, ristrutturare. Devi fare
il problema è che molti giocatori non sono, come dicevamo prima, non sono stati all'altezza della Juve. Bentancur soltanto l'anno scorso, quindi secondo me è recuperabilissimo. Anzi, con Allegri ho molta fiducia che rivedremo il vero Bentancur. Su Arthur c'è un bel punto di domanda, perché è un giocatore che Non ha fatto quello che ti aspettavi, e soprattutto non so se Allegri sarà in grado di rilanciarlo. Non è un giocatore da Allegri, forse. Non so se è un giocatore da Juve, non mi sembra un giocatore da Allegri. Rabiot è un giocatore a corrente alternata, troppo, però c'è fiducia che magari questa possa essere magari una stagione più positiva rispetto alle ultime. Ramsey è un grosso problema, perché non è da Juve e non ha mercato a quelle cifre. Guadagna 7 milioni all'anno, chi glieli dà?
Nessuno.
O glieli dà in parte la Juve oppure rimane. Quindi anche lì è molto delicata come situazione quella di Ramsey. Dovrà gestirla ottimamente Cherubini, magari col supporto di Allegri, cercare di trovargli una sistemazione. Ramsey mi sembra che abbia espresso a varie riprese la sua volontà di trovare una sistemazione. È chiaro che se guadagni 7 milioni non è che vai a prenderne 3. Se ne guadagni 7 puoi andare a prenderne 5. Forse bisogna trovare una quadra, non è assolutamente semplice. Il problema della Juve è che
trovare qualcuno che perdona se ti incalza, magari con uno sconto particolarmente forte, è disposto a dare quella cifra, o comunque qualcosa che somiglia a quella cifra,
qualcosa del genere. Ma non è per nulla facile. Secondo me è molto complicato cercare di piazzare Ramsey a queste cifre, perché sono cifre da top, che Ramsey non è, semplicemente.
Andiamo verso il notiziario sportivo, poi ancora insieme, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. Allora sì, la cura Allegri, quale giocatore potrebbe rivalutare, particolarmente?
Rivisitare.
Io uno ce l'ho, anzi due, uno in particolare.
Allora, intanto secondo me Szczęsny, perché l'ha voluto, perché diciamo che con Allegri Szczęsny...
Non c'è più Buffon.
Non c'è più Buffon. Szczęsny l'ha voluto, l'ha confermato e ha un po' segato quelle voci di mercato abbastanza insistenti, no? Negli ultimi mesi su Szczęsny Wiła, la Juve che stava valutando Donnarumma, cioè la situazione si è tranquillizzata di colpo con l'addio di Buffon, Donnarumma al PSG, nessun problema, si valuta un secondo, un terzo, però in questo momento il portiere titolare è Szczęsny, quindi secondo me Szczęsny gioverà.
Ma Cuadrado terzino con Allegri o esterno
non
alto?
Lo so, non lo so, sinceramente non lo so proprio, però secondo me può farli entrambi. Prevalenza non lo so, Prevalenza non lo so, forse terzino, però dipende anche che sistema di gioco, col 4-2-3-1 può giocare anche alto, col 4-3-3 forse più terzino, non so, se, magari glielo chiederemo anche alla presentazione, se ci sarà prima o poi, ce l'aspettiamo, speriamo. Detto questo, vedremo un attimo cosa succede con Cuadrado, però è chiaro che uno come Cuadrado Allegri lo conosce a menadito e viceversa, quindi mi aspetto grande complicità anche tra i due.
Ti aspetti che tipo di atteggiamento nei confronti della vecchia guardia da parte di Allegri, in difesa in particolar modo?
Ma intanto rispetto e il fatto che Chiellini fosse a un passo dall'addio ma sia rimasto mi sembra anche sintomatico di quello che succederà, ovvero no, rimani, ho bisogno di te, poi come, quanto, quante partite lo decidiamo insieme, lo decido io, lo decidiamo insieme. Però il fatto che come prima o seconda cosa abbia chiesto la permanenza di Chiellini oggettivamente mi sembra un bel segnale nei confronti della vecchia guardia, non tanto a livello di debito ma anche con Bonucci, secondo me gli screzzi di Oporto sono passati. Forse tra i due
Stati messi sotto uno sgabello.
Esatto, tranquillamente. Non a gambella aria, ma proprio sotto il tappeto, sotto lo sgabello. Tra i due forse più Chiellini, però anche con Bonucci secondo me non ci saranno particolari problemi.
Però quando stanno bene tutti la domanda è sempre la stessa.
Chi gioca? Beh, secondo me gioca De Ligt più uno. Più uno, più Bonucci, però con Chiellini che quando in forma gioca. Chiaramente Chiellini adesso centellinerà ancora di più le sue presenze, però la coppia meglio assortita sulla carta è De Ligt Chiellini, però siccome giocherà più Bonucci alla fine, quindi aspettiamoci di vedere molto Bonucci De Ligt con una presenza importante ma non così come negli anni scorsi di Chiellini, oggettivamente per limiti d'età anche non potrà giocare con quella continuità.
A centrocampo tutta da scoprire, l'applicazione allegheriana
a due, a tre,
a questo centrocampo conosciamo solo come si sia comportato Allegri con Bentancur.
Esatto,
lo ha valorizzato comunque. Sicuro. Rodrigo, per quanto riguarda gli attaccanti,
curiosità di vedere McKennie con Allegri, non l'ha mai avuto un giocatore che
io mi aspetto qualcosa di interessante nei confronti dell'americano, ma non ha mai un'applicazione me. Da
trequartista alla Pereira, alla Vidal matto.
Perché no?
Potrebbe rivalutarlo in quella zona del campo. Però anch'io sono curioso di vedere poi come gestirà Allegri McKennie. Altri li conosce, altri comunque li conoscerà. Bentancur lo conosce molto 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 bene. Pjanic non lo so, vedremo cosa succederà. Al momento sembra una pista che si è un pochino raffreddata. Secondo me rimane lì in fondo, come dire, vabbè, sappiamo che volendo c'è la possibilità di Pjanic. Vediamo un attimo di capire Locatelli e altri. Nel caso c'è sempre Pjanic che in caso di necessità può essere utile.
E poi un giocatore come Kulusevski, secondo me, ma anche Chiesa, con Allegri potrebbero trovare sia uno che l'altro.
Sì.
Insomma, qualcosa di nuovo. Chiesa ha fatto molto bene con Pirlo, è il giocatore che probabilmente ha sorpreso di più lo scorso anno. Kulusevski a corrente alternata.
Sì, ti ricordi poi il Morata con Allegri? Lì contro...
È Morata. Morata
esatto.
Ha fatto di tutto, una stagione in particolar modo, è stato grandissimo protagonista.
Io anche tra i giocatori 14-15. Rivalutati da Allegri, oltre a Szczęsny, io ci metto dentro anche Morata, perché secondo me ha fatto il meglio con Allegri, quindi secondo me può essere poi molto utile avere un allenatore del genere. Sai già che crede in te, quindi non hai bisogno di mostrare, fare, strafare, fai il tuo.
Morata gioca.
E poi un punto di domanda piccolo, però un punticino ce l'ho su Dybala, anche nel capire che ruolo, che posizione, quanto sarà al centro del progetto. Io non me lo vedo completamente al centro, cioè non sarà una Juve Dybala centrica. Quindi anche lì capire quanto sarà al centro del progetto, quanto ci punterà Allegri e dove ci punterà. Se sarà un 4-2-3-1, trequartista, se sarà un 4-3-3, e lì non rimangono molte alternative, falso 9 con Ronaldo a sinistra e qualcun altro a destra. Curiosità anche sul futuro di Dybala. partendo dal fatto che secondo me sarà un elemento importante di questa Juve, da capire quanto importante e dove, questo ce lo dirà Allegri.
E qui un altro giocatore tirato in ballo da parte del nostro amico fedelissimo da Roma, Vincenzo, il giocatore che mi auguro trovi maggior giovamento è con Allegri, Bernardeschi.
Su Bernardeschi io non ho molta fiducia, dico la verità. È chiaro che tra tutti gli allenatori Allegri è quello più in linea con Bernardeschi, quello che su cui forse Bernardeschi può contare di più. Però io su Bernardeschi in sé non ho tantissime aspettative, perché al netto magari di questo exploit più positivo in nazionale, però la Juve sono due o tre anni che sta facendo molto molto male, due anni tutti, e quindi cioè, dopo due anni ormai è più che una parentesi, no? Due anni sono due anni, quindi non ho molte aspettative su Bernardeschi, poi sarò lieto di essere smentito, però in questo momento non ne ho.
Lo vedi lontano da Torino?
Anche lì, problema alla Ramsey, problema Bernardeschi, sì, magari qualche squadra interessata ce l'ha. Ribadendo, chi è che gli paga un ingaggio di 4 milioni? A quel punto per pagargli parte di ingaggio forse tanto vale tenerlo. Cioè è complicato gestire una situazione alla Bernardeschi come per la Juve, quindi vedremo un attimo cosa succederà. È chiaro che ci fosse un'offerta, la Juve la valuterebbe con molta attenzione e sono convinto che potrebbe andare via. Rimangono secondo me poche squadre in grado di potersi permettere un ingaggio del genere, soprattutto per un giocatore che negli ultimi due anni ha fatto ben poco.
E questo europeo potrebbe comunque mettere, o sta mettendo in vetrina ancora di più, qualora dovesse continuare l'avventura.
Lui, come tanti altri, ma anche lui, speriamo anche faccia un grande europeo. E poi, sì, o che rimanga con magari rinnovati stimoli, o che vada via a delle valutazioni di un certo tipo. Gli auguro comunque il meglio dal punto di vista personale e sportivo, e vedremo cosa succederà, insomma.
Per quanto riguarda, non te l'ho chiesto, la regola, l'abolizione del gol fuori casa, che vale doppio da parte dell'UEFA.
Alla fine, secondo me, i tempi sono maturi per fare una scelta del genere. Fino a qualche anno fa no, adesso secondo me
eravamo
sì.
Eravamo abituati ormai da molti anni, però sì, ci si abitua anche ad altro. Ci sarà, esatto, certamente più spettacolarità.
Sicuramente sì, poi forse adesso vedendo poi, non so se è figlia anche di una valutazione su questi stadi vuoti degli ultimi anni che ti hanno fatto magari capire certe cose, certi equilibri. Secondo me è una scelta che poi si può fare, una scelta che si può fare, credo che l'abbia fatta legittimamente la UEFA. Secondo me i tempi erano maturi per togliere questa regola che andava molto negli anni passati, adesso forse era un pochino fuori da questi tempi.
Eh sì. La scorsa volta che ci siamo visti, un paio di giorni fa, tu hai detto hai fatto una riflessione molto acuta, anche divertente a tratti, no? Ecco, sì, ci dobbiamo abituare all'Inter di Inzaghi. Sì. Alla Roma di Mourinho, alla Lazio di Sarri.
Sì.
Insomma, solo anche solo veramente locale.
Anche solo pensarci. Al Milan di Pioli c'erano già abituati, però insomma.
Ecco, detto questo, cioè quale sarà al netto?
Cambiano gli equilibri, perché l'allenatore ti cambia la squadra, ti cambia il volto, ma ti cambia anche.
Hakimi adesso si sta allontanando dall'Inter.
Direi di sì.
È una perdita clamorosa.
Perdita importante, un grandissimo giocatore, una grande intuizione anche andarlo a prendere. Pagato sì, però insomma, un giocatore che ha dimostrato grandi doti, forse anche addirittura oltre quelle che ti potevi aspettare. Sì, cambia un po' la geografia e cambieranno forse anche gli equilibri di questa Serie A, perché un allenatore come Mourinho ti stravolge la squadra. Non sarà la squadra dell'anno scorso, un allenatore come Sarri ti cambia tantissimo. E poi ci sono ancora diverse squadre che stanno facendo delle riflessioni, quindi sarà una bella Serie A con tanti cambiamenti, con tanti e comunque allenatori di spessore, perché Sarri puoi dire quello che vuoi, ma è un allenatore grande professionista, di grande livello, di grande spessore. Mourinho lasciamo perdere, Inzaghi probabilmente era arrivato il momento di mettersi alla prova con una grande, la Lazio è una grande squadra, ma l'Inter insomma punta lo scudetto, la Lazio lo ha fatto solo in parte, no? Come underdog in questi anni. La Lazio e l'Inter è la squadra campione in carica, quindi chiaramente le aspettative sono più alte. E poi forse tra tutti quella che è andata un pochino più sicuro oltre all'Inter, oltre al Milan che ha confermato Pioli, la Juve che ha ripreso Allegri, è un allenatore che conosce molto molto bene, dopo 5 anni comunque ha deciso di andare sul sicuro dopo un paio di anni di esperimenti non troppo riusciti,
senza dimenticarci che ci sono comunque degli allenatori a spasso tra virgolette, come sì, Conte, come Zidane, tra l'altro ieri ho compiuto gli anni, Zizou 2 giorni dopo Leroy, sì, insomma sarà anche interessante capire in corso d'opera come cambieranno eventualmente. Uno che non ha trovato casa, non ha trovato spazio, sembrava dovesse farlo molto in fretta, è Andrea Pirlo.
È vero, si era parlato di diverse squadre, ti ricordi anche il Sassuolo e diverse altre squadre. Adesso in questo momento Pirlo in vacanza, l'abbiamo visto, tra l'altro si è incrociato con Conte, mi sembra Ibiza, Formentera, da quelle parti, non male. E al di là di quello, secondo me, esatto, secondo me non ha grossa fretta di trovarsi una sistemazione, sta facendo delle valutazioni, però non ha la fretta e probabilmente neanche la voglia di rituffarsi adesso. Si prende un periodo di tranquillità.
Tuffarsi nel campionato.
Secondo me l'ultimo anno la Juve
qualche tuffo lo fa,
è stato bello stressante. Cioè tu partivi a allenare l'Under 23, ti sei ritrovato in prima squadra in un'annata complicata, situazioni complicate, eliminazioni impreviste in Champions. E hai perso diversi anni, secondo me, a livello di tranquillità emotiva. Quindi secondo me adesso si gode l'estate e poi ci pensa compatibilmente con i suoi impegni, con le sue vacanze. Insomma, non è la sua priorità, secondo me, tornare in sella adesso in una società.
Luca Rolandi, ben ritrovato, grazie di essere con
ciao
noi.
Luca, benvenuto.
Buonasera a tutti, ciao a voi.
Ciao Luca.
Allora, buonasera a tutti. Ti chiedo, giornalista e anche scrittore, da scrittore, sì. Ecco, noi ci auguriamo che sportivamente parlando, calcisticamente parlando, Ronaldo rimanga, vinca tutto con la Juventus, Champions compresa. Detto questo, qualora dovesse finire quest'estate l'avventura di Ronaldo alla Juventus, da scrittore, ribadisco, scherzandoci anche un po', cosa si scriverà tra 10-20 anni del Ronaldo in bianconero?
Ma secondo me si scriverà di un record assolutamente, credo, ineguagliabile, cioè i 100 gol in 3 stagioni, perché resta una roba straordinaria, cioè, tenendo conto anche delle difficoltà del nostro campionato, che è molto diverso dagli altri a livello europeo e a livello internazionale in generale. Da un lato, quindi quello sarebbe l'aspetto positivo, la grande occasione della Juventus, il brand, il marchio della Juve, che con un campionissimo di questo livello diventa veramente internazionale, ma a livello dei club super decorati o più conosciuti, dal United, dal Real al Barcellona e pochi altri. Certamente dovesse andare via, rimarrebbe il grandissimo rammarico della sempre e cara sindrome, come la chiamo io, maledizione come la chiama qualcun altro, della Coppa dei Campioni, della Champions League. Avere Ronaldo in squadra e non essere arrivati neppure una volta in semifinale è comunque un'onta che è difficile da digerire da parte del pubblico bianconero.
Ma una figura, un giocatore, una personalità come Ronaldo, secondo te è sostituibile? Potrebbe sostituirlo?
Guarda, non è sostituibile, nel senso che un personaggio come Ronaldo, non so poi nella dinamica effettivamente della squadra e dell'equilibrio della squadra, magari, adesso non voglio esagerare, non voglio dire una parola fuori luogo, ma potrebbe addirittura beneficiarne la Juventus. Però è evidente che il personaggio è fuori discussione, ma anche la caratura tecnica, certo, e la straordinarietà di un fenomeno del pallone assoluto, cioè a livelli mondiali nella storia del calcio ce ne sono pochi altri, Maradona, Pelé, ma credo nei primi 5-6 c'è sicuramente Ronaldo, per la mole di gol che ha fatto non ha eguali. E soprattutto per la capacità di attrazione che lui ha come fenomeno, sì, oltre che come campione sul terreno di gioco. E credo che sia insostituibile, ecco, no? Oggi a livello internazionale credo non ci sia nessuno in grado di sostituirlo come personaggio,
sì,
nella maniera più assoluta. Lui Messi, Ronaldo, Ronaldo Messi, quindi tutt'altro discorso. Poi invece, se vogliamo affrontarlo dal punto di vista tecnico, vabbè, ma allora è un'altra cosa.
Sotto profilo tecnico è altrettanto difficile
sì,
arrivare a quei numeri lì. Uno che poteva arrivarci, che potrebbe arrivarci, è Erling Haaland. Ci siamo chiesti, con un attacco diverso in quel momento storico, abbiamo ricordato anche con Massimo Franchi, no? La presenza congiunta, sì, di Dybala, Mandzukic, Kane, Ronaldo, poco spazio certamente in quel reparto offensivo, magari senza una stella così, o in una Juve di adesso che è spuntata sotto il profilo degli attaccanti, magari sarebbe arrivato il giocatore che adesso sta facendo bene, benissimo, ha fatto benissimo in particolar modo al suo avvio al Dortmund. Ti chiedo, poi argomentando ovviamente, un grande rimpianto certamente quello per Haaland.
Beh sì, assolutamente un grande rimpianto, perché era un obiettivo dichiarato della Juve, avrebbe potuto arrivare, ma se vi ricordate bene, l'anno in cui poi, cioè 3 anni fa, poi non è che sia un secolo fa, è arrivato Ronaldo, fino all'ultimo, perché la trattativa era stata sotto traccia, e poi c'era stato veramente il clamoroso annuncio. Erano Milinkovic-Savic e Haaland, erano i due nomi che erano sostanzialmente sulla bocca di tutti, le trattative erano anche ben avviate. Secondo me è un giocatore eccezionale, molto forte, giovane, ed effettivamente dovessi scegliere io, direi molto meglio lui di Icardi o di altre ipotesi che ho sentito in questi giorni. Certamente il parco attaccante della Juventus è debole, nel senso che ha bisogno di rinforzi anche di alto livello, cioè tu dicevi appunto quei numeri, quei nomi, ma anche gli anni delle due finali in Champions di Allegri, l'attacco poteva contare su diversi
Higuain,
su diversi giocatori molto, molto Tevez, forti, no?
Prima.
Esatto, quindi non è che fossero dei super campioni anche loro. E poi mi è venuto in mente ieri, guardando Portogallo-Belgio, Portogallo-Francia, quando si sono abbracciati Benzema e Higuain, e CR7, in quella squadra a un certo punto nel Real c'erano Higuain, Benzema, CR7, e ne sto dimenticando tanti, erano 5-6 attaccanti da paura, che era impensabile, cioè che non potessero vincere, che poi rispetto alle competizioni hanno vinto tantissimo, ma forse potevano vincere anche di più, per cui non è neanche detto che si debba sempre arrivare risicati con gli uomini,
anzi,
per puntare in alto, perché non tutti sono Ronaldo, però effettivamente ci vuole una rosa ampia, se no non si va tanto, non si fa tanto.
Ma lì è il giocatore che si è un po' spaventato dalla troppa concorrenza, probabilmente.
Sì, probabilmente sì.
Luca,
comunque io non sono ancora sicuro della partenza.
No, ma anche noi sospendiamo, cioè è possibile che vada via, ma è anche probabile che rimanga, quindi siamo qua in attesa.
Esatto.
Che io spero che lo sappia la Juve, e spero che lo sa ancora.
Quello sarebbe è la cosa più importante.
Esatto, che lo sappia al più presto, perché è chiaro che iniziare a impostare un mercato con o senza Ronaldo
fa
un po' di differenza, soprattutto in attacco, ma non solo. Quindi io spero che se non lo sappia già, la Juve verrà informata a breve. Io invece ti volevo chiedere, Luca, se ti aspetti nell'ultimo capitolo della storia di Dybala, ti aspetti il lieto fine oppure no?
Ma sapete, anche quello è un altro tema che si sta trascinando per troppo tempo. Secondo me è un effetto domino, nel senso che vabbè, se dovesse partire Ronaldo è chiaro che Dybala resta, però non si è ancora raggiunto un accordo, cioè da quanto ne sappiamo non è stato firmato nessun prolungamento. E il Dybala dell'ultimo anno, del penultimo, diciamo dal post-Covid, è un Dybala in grande difficoltà. Però il Dybala che abbiamo conosciuto nei primi anni bianconeri è stato le prime tre stagioni, è stato qualcosa di eccezionale. Ricordiamoci il gol al Barcellona, certe prestazioni fantastiche in campionato, in coppa. Io c'ho ancora negli occhi, perché quel giorno lì ero allo stadio, anche quel gol che aveva fatto ai russi, non mi ricordo più la squadra, ma dove eravamo, forse Lokomotiv Mosca, eravamo sotto di un gol e sembrava che quella partita fosse stregata, e lui ha fatto due gol pazzeschi, e come quella all'Atletico Madrid, sempre in una Champions di qualche tempo fa. Detto questo, anche quello è un tema che va risolto in tempi rapidi, come dicevate voi in studio, perché la stagione poi dopo gli europei parte, e bisogna avere le idee chiare su che squadra avrà a disposizione Allegri per il prossimo anno.
senza dubbio. Pensavo anche ai gol fatti in campionato, quello con l'Inter bellissimo di Dybala,
l'ultimo prima del
della chiusura,
prima del periodo del lockdown, esatto.
E poi quello che non c'entra niente dal punto di vista tecnico balistico, quello con la Lazio, lì si vede un Dybala, quello che vale un pezzo di scudetto, che cadendo
non è un gol da Dybala, ma è
al 92esimo,
esatto, un gol di forza, di prepotenza, non da Dybala, no, non è
sì, però lui ce l'ha quei colpi,
sì ce li ha anche lui,
è difficile buttarlo,
è piccolino
giù,
ma è ben piazzato e ha un baricentro ben piantato per terra.
A me che piace fare un po' di paragoni storici, è un gol che mi ricorda il famoso gol di Laudrup nella finale del 1985 di Coppa Intercontinentale.
Okay.
Forse quello era ancora più bello.
Quello
però
che mentre cade.
La caparbietà attraverso la quale è riuscito a far entrare questa palla da una posizione impossibile.
E in molti paragonano, adesso c'entra poco, però siamo quasi al termine, possiamo concederci un po' di amarcord.
Ma sì, dai.
Quel gol di Laudrup ha ricordato poi il gol di Ravanelli in finale di Champions.
Ah, esattamente, uguale, esattamente. Sì. È molto, molto, molto vero. Oppure quella carambola pazzesca di Cuadrado nel 3-2 di San Siro di 2 anni fa, non 3 anni fa, prima del gol di Higuain. Ecco. Cioè, sono quei gol che rimangono nella mente del tifoso e sono dei ricordi molto dolci, molto, e come dire, molto gioiosi.
Ultimo interrogativo, prima di salutarti, quello con cui abbiamo aperto la puntata, poi se vuoi integrare Albi.
Certo.
Quale giocatore di questa Juve ti aspetti possa avere una crescita particolare, particolarmente positiva, con Massimiliano Allegri?
Ma io punto decisamente su De Ligt. Nel senso che lui è già un campionissimo assoluto e credo che sarà appunto il Chiellini, il Barzagli del futuro, però credo che lui possa essere veramente un super campione che possa fare epoca, tenendo conto della sperando nella sua permanenza a Torino per tanti anni, e sicuramente lui. E poi io ho rivisto ancora recentemente il Rabiot utilizzato da Deschamps. Io ne ho sempre parlato male, devo scusare con Rabiot, ma decisamente è un giocatore che insomma, forse quando è arrivato tutti si aspettavano scintille, poi è stato un po', come dire, accantonato e obiettivamente ha fatto certe partite sottotono, però negli ultimi mesi ha riconquistato fiducia e devo dire che è un giocatore che potrebbe stupire, questo giusto per dare due nomi.
E tra l'altro ha stupito me il fatto che sia stato impiegato in un ruolo un po' atipico, anzi decisamente atipico, terzino sinistro, si è fatto male Digne, è stato sostituito Hernandez, è entrato Digne, dopo 5 minuti si è fatto male, chi metto? Metto Rabiot, terzino sinistro.
Non ci sono tanti mancini in quella
squadra. Atipico, non ha fatto malissimo. E c'è da dire
attenzione, che se lo vede Allegri,
se lo vede Allegri prende no, Taccuino dalla parte Cuadrado, dall'altra Rabiot,
Adrien,
praticamente i difensori bastano due,
esatto, se lo vede Allegri lo metto subito,
è vero, tra l'altro non ha fatto malaccio, anche se il Portogallo ha spinto un pochino più dall'altra parte, però insomma, ti ricordi, ha giocato Matuidi terzino sinistro in situazione di emergenza. Metti caso che Rabiot possa servire
con Sarri.
Però è sempre meglio avere un terzino in più, no?
Sì,
nel caso,
ecco.
Con un terzino sinistro che possa fare da sostituto Alessandro non farebbe male.
Luca, grazie davvero come sempre.
Grazie a voi.
È un piacere.
Ci sentiamo presto. Grazie. Luca Rolandi, giornalista e
buona serata.
E ovviamente, insomma, vicino alle vicende bianconere. Marco da Sestri Levante invece.
Sestri
Levante. Cosa ne pensate come forma di autofinanziamento dell'azionariato popolare di cui si vocifera all'Inter?
Per la Juve non è percorribile, per l'Inter non lo so, credo sia molto complicato in questo momento andare a variare e passare all'azionariato popolare. In Italia non è cosa.
No, esatto.
Non c'è proprio l'abitudine, non è consuetudine. All'estero poco. C'è al Barcellona, però insomma è una situazione molto complicata anche da gestire.
È un club,
esatto,
qualcosa del genere.
Esatto.
Lì è una questione politica. Cioè il popolo ne fa una questione, il catalano ne fa proprio una questione,
esatto,
di appartenenza.
Sì.
Allora, sono 2 anni che Bernardeschi non ha un ruolo fisso. Albi,
vero,
ma farà
quello,
l'unico ruolo che non ha fatto,
vero,
è il portiere Vincenzo De Roma.
Sono d'accordissimo. Infatti, non sto dicendo è colpa di Bernardeschi, sto solo dicendo negli ultimi 2 anni ha avuto un'involuzione paurosa, probabilmente figlia anche, non solo, ma anche di questa promiscuità.
Sì.
Giochi una volta qua, una volta là, una volta lì, e poi non ti crei automatismi per giocare lì. perché poi una volta che vieni messo là sei abituato a giocare
con Pirlo
pure terzino, ma poi anche in centrocampista mezzala.
Lì mezzala ci penso anche Allegri a farlo giocare. Mezzala fece una delle sue migliori partite lì, sì. Una delle poche che ricordiamo, no? Sempre quella con l'Atletico,
sempre quella, alla fine, la migliore.
Ha fatto anche una molto buona con la Fiorentina,
segnando, però con l'Atletico gran partita.
Andiamo a sentirci qualcosa ancora prima di salutarci, sentiamo.
Ciao, sempre Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Io volevo dire la mia su Pirlo.
Vai.
Io sento parlare sempre di Pirlo, di stagione fallimentare, stagione non all'altezza. Ragazzi, ho capito, ma non è che ogni anno possiamo vincere lo scudetto. Cioè, non è che mo passano 20 anni e vinciamo 20 scudetti.
Cioè, no, noi fallimentare
abbiamo detto. Coppa Italia, qualificazione alla Champions. La squadra è stata un po' rinnovata, allenatore della prima esperienza. A me spiace per Pirlo, sinceramente, perché comunque secondo me diventerà un grande allenatore. E sono contentissimo che sia da Allegri, ci mancherebbe, certo. Però mi spiace anche per Pirlo. Buona serata.
Ah, Pirlo ha vinto, ha fatto quello che poteva fare come neofita. Troverà certamente una squadra, esatto. Magari vuole fermarsi un attimo.
E secondo me Pirlo diventerà un ottimo allenatore. Al momento non lo è ancora perché gli manca l'esperienza, ma lo diventerà. E chi lo sa se in futuro magari
potrà tornare
sulla panchina della Juve. Chi lo sa, lo lasciamo lì col punto interrogativo e aspettiamo.
Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Albi, ti ritrovo la prossima settimana.
Sì.
Domani il terzo tempo con Gigi Schiffo.
Buona serata, ciao a tutti.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.